Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team.
Questo programma è offerto da
Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione. Monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore, lavastoviglie da 45 cm con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, angolo di Lucento, Torino.
Eccoci in onda, le 21 e un minuto, iniziamo con qualche minuto di ritardo, ma c'è un motivo, più che altro perché stiamo aspettando che inizi la partita tra Lecce e Cagliari, che al momento non è ancora iniziata, e Dario Lilloni non mi sembra che inizi, o meglio, magari possono anche provare a iniziarla, ma le condizioni del campo mi sembrano abbastanza problematiche, no, allo stadio Via del Mare.
Buonasera, benvenuti a Punte di Pallanuoto in questo momento.
Sì, in questo momento, la buon'anima di Alfredo Provenzali ci racconterà la partita tra Lecce e Posillipo, giudicando dalle immagini che vediamo, dallo stadio.
La situazione è, perdonami la battuta facile, ma la situazione è molto liquida.
Sì, nel senso stanno entrando in campo il direttore di gara, capitano e tutto il resto. Ci sono i fischi del pubblico che probabilmente vorrebbero il
78esimo sopralluogo, perché negli ultimi minuti la situazione è andata così: proviamo a giocare, ma no, facciamo un altro sopralluogo. Ok, fatto il sopralluogo, proviamo a giocare, ma no, facciamo un altro sopralluogo.
Sì.
E sta andando avanti così da un po' di minuti. Il problema purtroppo...
È duplice, la partita doveva iniziare alle 20.45, sono già le 21, tanto per cominciare. In secondo luogo non smette di piovere, perché comunque veramente piove anche a
Dirotto. E ogni sopralluogo sembra che il pallone rimbalzi sempre meno, perché già prima rimbalzava bene in mezzo al campo, ma male, per non dire nulla, sulle fasce e nelle aree.
Sì.
Adesso stanno facendo saltare il pallone che non rimbalza,
in area di rigore non rimbalza minimamente, per esempio, quindi
zero.
Mi sa che non si esce da questa situazione.
La mia esperienza da direttore del giornale mi dice che non faranno questa partita.
Assolutamente in avvicino all'area di rigore non rimbalza, quindi direi che non si gioca Lecce Cagliari almeno questa sera. Pare si giochi domani alle 18, quindi comunque ci sarà un recupero in data abbastanza breve, tutto sommato. Quindi ci sarà solo da aspettare 18 ore, ci sarà probabilmente anche da aspettare e sperare che cali la pioggia anche, tra l'altro. Penso che arriveranno i teloni.
Invece nelle prossime ore è data abbastanza costante su questo nubifragio.
Sì, nelle prossime ore magari fino a domani mattina, se poi domani mattina smette, già un altro discorso, metti i teloni.
E poi non rimbalza neppure a centrocampo.
Il discorso è che continua a diluviare, quindi comunque la situazione è destinata a non migliorare da quel punto di vista. Ci sono i fischi del pubblico, va detto, ci sono tipo tre persone allo stadio in questo momento. Cioè...
Eh beh, il grosso dei presenti
è stato a casa. Dopo
la situazione
tempo.
Se n'è andato.
No, anche per un semplice motivo, anche lo stadio di Lecce non ha copertura, quindi no. Mi sembra anche tutto sommato normale che ci sia poca gente con un tempaccio del genere.
Stavo guardando le
previsioni per domani. Allora, praticamente da alla mattina pioggia debole. Poi, poi ti spiego, pioggia debole, possibili piovaschi, rovesci schiarite, poi dalle 2 smette di piovere e la situazione diventa variabile, nuvoloso, comunque smette di piovere e c'è la possibilità che dalle 2 in avanti alle 18, col telone e tutto quanto, il campo, diciamo, trovi una situazione molto migliore, magari il terreno assorbe e quindi domani pomeriggio alle 6 si può giocare. No, qui assolutamente
stanno facendo le prove dell'altra area di rigore, stanno per chiamare Pino Campagna,
sì, esatto, esattamente. Comunque vabbè, diciamo che nella sfiga, buonasera intanto ad Andrea Cantone, dicevo che nella sfiga
lei come l'audio mio
sì, diciamo un po' chiuso, però diciamo ho sentito di peggio, diciamo. No, dicevo che nella sfiga siamo fortunati, nel senso che comunque noi avevamo già previsto questa sera di andare praticamente dalle 20:40 alle 23 con la puntata di Pallonari Classica, perché onestamente Lecce-Cagliari non è che ci interessava moltissimo come posticipo, e nella sfortuna diciamo che adesso ci troviamo a non avere un posticipo come sottofondo, e quindi le prossime due ore e cinquanta praticamente la passeremo commentando le partite di questa giornata.
Beh, guarda, tra un'ora ci sono i Dallas contro i Patriots, che è una
i Dallas buona, saranno quindi... i Cowboys probabilmente.
Cowboys, sì, beh, sì.
Abbiamo, tra l'altro, abbiamo preparato anche, vista diciamo la situazione particolarmente, credo che possiamo tranquillamente togliere l'audio da Lecce, a meno che non sentiamo quello che dicono. Sentiamo un attimo quello che dicono. In questo momento cerco di tradurre. Vediamo. Si bagna sempre di più, dice il direttore di gara, soprattutto nell'area di rigore. L'anno rimbalza, qui non rimbalza. Sentiamo. Tante zone in cui non si gioca. Ragazzi, per me non si gioca, ha detto il direttore di gara, quindi direi che non ci sono dubbi a riguardo sulla situazione. Non si gioca, Lecce-Cagliari il posticipo di questa, era anzi il posticipo di questa, uno di due posticipi di questa giornata di campionato, sarà recuperata, vedremo quando, si diceva domani, vediamo un attimo cosa riusciamo.
Non è la prima partita che viene rinviata in questi giorni?
No, non è assolutamente quello. Dicevo che ho preparato, vista la nostra situazione particolare di questa domenica, ho preparato una sigla apposita, possiamo credo mandarla in onda, eccola qui. Perché questa è ufficialmente la domenica sportiva. Per le prossime due ore diventa praticamente
mi piace questo recupero del passato.
Esatto. Questa è una delle sigle storiche della sigla. Io non ero neanche nato quando c'era questa sigla, perché è la sigla che utilizzarono dal 77 al 79 addirittura.
Io onestamente c'ero già al giornale, già scrivevo. Certo. Buonasera.
Era l'avanti, giudicando dal tono di voce.
Ma non scriviamo sempre cose del genere. Abbiamo i passitelli di turno, i giovani stagisti, certo, che coprono i buchi della redazione. Buonasera.
Va bene.
Scriveva già di Ronaldo, giusto?
Ma in questo momento, guarda, è rinchiuso nello stanzino. Posso gustare. Vuole da mangiare? Non si sente, ma come
vuole da mangiare? Cioè, lo lascia,
ma no, lasciato, sta scrivendo un, sta fa, sta, sta un facendo, decentissimo.
Ma lo state lasciando lì a farla fare, poverino.
Ma no, deve capire che dopo la partita di Bergamo ci sono arrivate le segnalazioni dei tifosi di tutte le squadre. Sì, e faremo un grande articolo con scritto Sarri mi manda a quel paese.
Ma perché? Assolutamente no.
Beh, semplice, tre partite di merda, tre vittorie. Sì. Chi può fare di meglio?
Beh, sì, l'anno scorso Allegri effettivamente è stato abbastanza
non parlate di Mahatma Allegri, per piacere.
Il Mahatma Allegri addirittura. Siamo arrivati a questo.
In questa redazione del giornale Rosio c'è un suo dipinto con scritto vai piano e vinci sempre.
Ah, ok, va bene. La situazione è questa, allora, va bene.
Ma siamo un giornale molto, molto, molto tranquillo, voglio sottolinearlo, certo, perché sì. Passitelli ci porta brutti nomi in questa redazione.
Benissimo. Io ho detto pupazzo di venire alle 22:40, quindi il ripilogone lo faremo più tardi probabilmente, dei risultati, dei numeri.
Ah, no, dai, facciamo uno scherzo al pupazzo, che immagino non ci stia ascoltando.
No.
Cioè, no, aspettiamo che viene in onda, non appena viene in onda chiudiamo. Grazie a tutti, buonasera, arrivederci.
Va bene, va bene. Allora, le mando un messaggio. Le mando un messaggio.
Mi manda il messaggio. Ricordiamo che c'è in questo momento una grande partita Spezia Frosinone, 8 minuti 0-0.
Ah,
con
Nesta
ormai aggrappato ai coglioni del Frosinone.
Chiedo scusa, ma perché? Sono immagini registrate. Credevo che stessero facendo un altro sopralluogo dopo aver detto che non si gioca. E non capivo il perché.
Ma non sarebbe una cosa. Usti, che parata.
Sì. No, la stanno facendo vedere da qualche parte la partita. No, sta facendo vedere Leganés Barcellona su DAZN One, sì. su Sky. Quindi devo andare di app.
Già giocata, ma però non dico il risultato.
Mi metterò Redzone probabilmente per il resto della serata.
Ma ti diverti anche per una volta vincente.
Ma guarda che è una situazione alterna quella dei Jets. Cioè, è una squadra che i playoff li vede col binocolo. Però, tutto sommato, per il resto guarda che i playoff li vede col binocolo, ha anche vinto troppe partite quest'anno, cioè non siamo al tanking diciamo più bieco come abbiamo visto più volte in anni.
Non siete come noi che vinciamo a cazzo, bravi.
Va bene, ok, allora facciamo giro delle presentazioni innanzitutto. Dario Lilloni l'abbiamo già presentato. Ri, buonasera. Yeah. Dario,
buonasera.
Buonasera Gianluca Rouge.
Buonasera anche dal direttore di Passitelli, ecco, buonasera a tutti, buonasera. Quelli sotto Torino.
Sì, buonasera ad Andrea Canton, collegato da Dio solo sa dove. Dove sei, Canton?
Da Roma.
Ah, da Roma.
Da,
okay.
Roma.
Da Roma. E buonasera.
Scusami, Eric, interrompo, neanche farlo apposta, i Jets hanno appena segnato.
Ah, benissimo, dammi il tempo di...
Beh, grazie, ma però con i Raiders capaci tutti, abbi pazienza.
Guarda che abbiamo un nostro amico comune tifoso dei Raiders, non so per quale motivo, perché i risultati, diciamo, non sono i più esaltanti del mondo per quanto
riguarda... Quella bella quota playoff Raiders a 200, buttata via.
201 sono pagati i Raiders per arrivare... Per arrivare ai playoff, bene.
Inizio stagione sì, nelle ultime tre l'avevano vinte tutte, c'era un sacco di utenti con vai l'affare della vita. No,
bella sta cosa, molto 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 intrigante, diciamo, molto 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 buona, direi. Buonasera anche a Tommy Ferrari, se ci fa compagnia dopo aver corrotto il conduttore. Buonasera Tommy.
Questa è una falsità che deve essere dimostrata.
Se vuole, guardi, se vuole ho i messaggi per dimostrarlo. Quindi,
ma siccome, se già inizia siccome, a corrompere, è già siccome, pronto per la redazione del giornale.
Siccome sono un gentiluomo, non li manderei in onda. Poi, tra l'altro, Dario Lilloni dovrebbe essere contento perché Tommy è milanista e genovano. Quindi abbiamo un inserimento, diciamo, di squadre a lui gradite. Mettiamola così in trasmissione.
Se non altro, non sono solo in questo mio dolore.
Esatto, sì, esattamente.
Quale dei due, mi chiedo a questo punto?
Tanti.
Quello dei bari, quello milanista.
Sì.
Chiama dolore. Senti Lilia. Chiamano dolore questi milanesi.
Buonasera.
Lo chiamano dolore.
Buonasera, dottor. Non mi viene.
Aspetta, che devo ancora aprire la boccetta.
No, non mi, no, la boccetta di cosa?
Me l'ha prescritta il medico per stare calmo. Anche il silenzio lo prende. Si chiama arroganza partenopea.
Come, scusi, com'è che si chiama?
Arroganza
partenopea si chiama.
È un calmante prodotto diciamo del... Aspetta un secondo.
Ecco, visto che dicevi prima le quote, Gianluca, in collegamento, il 201 dei Jets ai playoff, la quota esonero Ancelotti prima di Natale, quanto è in questo momento sui vari siti di scommesse?
Ma io non lo esonero, voglio essere preciso qua in questa trasmissione di...
Vabbè, Ancelotti...
Lo uccido!
Ma come lo uccide? Ma no, non dica così.
Una merda, colmina!
Ancelotti che non arriva al panettone, quanto è pagato sostanzialmente nelle
ma scommesse? Guarda, anche due giocatori. Non credere che scappino, qua non si fanno prigionieri neanche.
Pare tra l'altro che siamo pronte le multe, 2 milioni di euro leggevo qualche giorno fa, quindi comunque una media di 100.000 euro a giocatore più o meno, ipotizzando 20 giocatori.
Siamo già chiamati grandi allenatori, c'è già Pocettino che parte culo.
No, Puccettino, non Pocettino.
Quello è Puccettino.
Quello è il parente.
Quello è il rinforzo di gennaio.
È il parente messicano non iscritto al sindacato, un po' come il signor Spilbergo dei Simpson.
Esatto. Ma poi, presidente, ma voi vi lamentate della situazione in cui siete, ma se voi che siete settimi a 5 punti dalla zona Champions e con una valanga di partite da giocare, vi lamentate, noi che siamo dodicesimi o undicesimi a 14 punti, cosa dovremmo fare? Impiccarci?
È una bella domanda, a cui cercheremo di dare risposta più tardi. Prima però
tu non dire, maledetti!
Guardi, è tornato anche Yong Lee questa settimana sui social, quindi
sono contento.
Potremmo, se vuoi, anche parlare di questo più tardi.
No, beh, ci sono i nostri. I nostri, come dire, stimati e apprezzati membri della Guardia di Finanza che non aspettano altro che di fargli due domande.
Penso
che sia abbastanza fuori giurisdizione.
Giustamente Tommy diceva, sono tornati anche i punti. Uno, per essere precisi. Che vabbè, meglio che niente di questi tempi, però...
Ma lui una partita ha guardato.
Sì. Intanto sta... Che cazzo sta iniziando su Sky Sport 1? Ah, credo che mandino in onda l'ultima puntata di... cos'era? Il programma del sabato sera, quello che è anche bello, tra l'altro, di Sky. Sky Sport Room, eccolo qua. Quindi devono coprire, credo, fino alle 22.45 finché non arriva il baretto. Evidentemente non se la sono sentita di dire a Caressa venite un'ora e mezza prima, vediamo che succede, evidentemente.
Non ha ancora preso le sue boccette, dai. Anche perché Adani è in sciopero dopo ieri sera.
Dopo la sconfitta del River al 91esimo con un gol di Gabigol, tra l'altro. La doppietta di Gabigol. Doppietta di Gabigol.
No, qui voglio chiamare in causa il dottor Liloni, lanciamolo, visto che è l'anno dell'Inter, l'hashtag riprenditi Gabi.
Ma come riprenditi Gabi?
Guarda, io faccio di più.
Sì.
Vedo e rilancio.
Sì, come al poker, più o meno la stessa cosa.
Vedo e rilancio.
Sì. Cosa?
La nostra chat del calcio ora si chiama È l'anno di Gabigol.
Ragazzi, 29 gol in anno solare, cioè non lo portiamo a Milano un giocatore così?
No.
Ma io
secondo me no, però vedete voi, fate voi, ma secondo me non.
Io non lo escludo, tanto se non arriva nessuno.
Secondo me,
di escludere che a gennaio arrivi? Col mercato brasiliano che si è fermo?
È già arrivato, è già linate, lo può confermare anche dottor Dino, è già linate.
Secondo me
c'è
sì.
C'è un piccolissimo problema che diventa plusvalenza e quindi col cavolo
dipende.
Finiscono di nuovo, lo vendono via.
Dipende quanto... Sì, se
il Flamengo non so quanto vuole, aspetta, ok, 20 va bene, ma 30...
Allora, attenzione. Io mi permetto di giocarmi già un devi morire per la dirigenza del Flamengo, che aveva praticamente l'accordo fatto con l'Inter nei mesi scorsi a 22 per 22 milioni, poi ha deciso di aspettare, non affondare, vediamo se magari riusciamo a strappare ancora qualcosa che non ci sono offerte. Adesso Marotta gli ha fatto già chiaramente capire che 22, visto che non hanno chiuso, le trattative sono ancora tutte aperte e 22, con 22 milioni non arrivano neanche in bagno, quindi ne vuole almeno 35-40, quindi complimenti ai dirigenti del Flamengo che potevano prendere.
Vabbè, però hanno vinto la Libertadores, diciamo gli diamo un coppino sulla spalla, dai, hanno fatto la squadra per vincere quest'anno.
Secondo me vanno prese in considerazione... Prego.
Vai.
No, fra 2-3 settimane prenderanno comunque Sberle dal Liverpool.
Vediamo.
Fanno in finale, però non lo so. È molto europea il Flamengo, non è molto brasiliana come squadra, anche ieri l'ha dimostrato.
Va bene, allora facciamo così, visto che stiamo aspettando il pupazzo che arriverà come gli ho detto alle 22.40, quindi dopo quella che doveva essere la fine del posticipo, ma che posticipo non è perché comunque non c'è il posticipo di questa sera, noi andiamo a vedere tutti i gol di questa giornata calcistica, cominciando dalla partita di ieri pomeriggio delle 15 di Bergamo, che ha visto la Juventus battere l'Atalanta per 3-1, tutti i gol della giornata, la Goal Collection, arriva tra qualche istante, forse, un attimo solo che non è partito segnale. Eccoci qua. Adesso ci siamo.
Arriva Freuler, ricomincia Moussa Barrow, vuole il traversone, respinto, ancora Moussa Barrow, cerca di andare sul fondo, Barrow arriva, il traversone pericoloso, Gossens, 1-0. Quadrado sul velo di Emre Can, vorrebbe il velo anche di Bala, splendido 1-2. Poi Higuain caccia l'avversario, deviazione, pareggio della Juve. Dybala dentro per Quadrado, posizione regolare, la palla all'indietro e il Pipa. Buona l'apertura per Dybala, centrale c'è Emre Can, arriva anche Ramsey, Dybala! Che golasso di Dybala!
Cross di Usai, Adesso c'era Caigon in fuorigioco, Insigne, buon controllo Insigne, Insigne va il tiro, incrocio del palipieno, non è finita, Lozano, rete, Lozano, Napoli in vantaggio. Prende velocità Hernandez, l'inserimento centrale di Krunic, scarica Krunic, Bonaventura, Bonaventura, rete, gran gol di Bonaventura, pareggio del Milan. Rinvio lungo. Cercare Meite che viene anticipato, occhio a Lautaro dall'altra parte, può andarsene, è tutto solo, va col destro e c'è il vantaggio nerazzurro, 1-0 Inter, dodicesimo minuto sulla ripartenza improvvisa, non perdona Lautaro. Occhio al cross in mezzo, De Vrij per il 2-0 nerazzurro, sul secondo palo si è proposto e trova il 2-0 Inter al minuto 32. Occhio all'avanzata di Brozovic, Lukaku ancora, palla sul destro, 3-0 Inter, nasconde il pallone Lukaku e poi col destro batte Siri.
Al centro Sprocati riceve un po' in ritardo, la chiusura di Medel, non quella di Denswil, arriva il sinistro e porta un grandissimo gol di Dejan Kulusevski, talento favoloso, Parma in vantaggio, al Dall'Ara. Ancora Kulusevski. Ancora Denswil a puntare il primo palo, puoi andare sul secondo, cercato il colpo di testa, il gol di Rodrigo Palacio, ha pareggiato il Bologna, assist Orsolini, colpo di testa di Palacio, 1-1. E ancora Kutka ha saltato Denswil, accompagna Jacoponi, servito davanti, Jaskorowski è freddato, torna in vantaggio il Parma con Jacoponi sotto la curva, 2-1. Eccolo il corner che arriva lungo proprio verso il portiere, colpo di testa per il destro al volo, Gemaili, gol dell'ex, Gemaili, 2-2, tripudio al Dall'Ara, gol fantastico, 2-2, finale incredibile del derby, Gemaili.
Altro angolo per la Roma, palla in area di rigore, Smalling colpisce, serie di deviazioni e la palla finisce in porta, è 1-0 per la Roma, il tocco di Smalling. Si libera a destra Pellegrini, Kluivert lo vede e lo serve, la palla però arriva da Smalling che fa la torre dentro, girata volante di Mancini che si inventa un gol clamoroso, 2-0 per la Roma, i centrali vanno a segno e Mancini segna sull'assist di Smalling. Va Pellegrini, ancora tagliata, ancora per Smalling che la prende di nuovo in area di rigore, c'è Dzeko che la mette in porta per il gol del 3-0, è tutto buono dice l'assistente, tutto buono.
Correa, immobile, può inventare qualcosa, destro e gol, il vantaggio della Lazio, palla che passa sotto al corpo di Consigli. Sempre Peluso dentro a saltare, eccolo il cross, eccolo Peluso, poi sotto porta, la mette dentro per il gol dell'1-1, Ciccio Caputo. Intanto attenzione alla Lazio, possibilità, Caicedo si gira col destro e firma il 2-1 della Lazio al 91esimo.
Riesce a penetrare Nestorowski al limite, Nestorowski con la deviazione, questa volta trova il suo gol Nestorowski. Va Gabbiadini, splendido, splendido il gol su punizione di Gabbiadini. Parte Gaston Ramirez e trova il gol dal dischetto Ramirez che porta la Samp in vantaggio.
Ecco qua, adesso ho alzato troppo il microfono, eccoci qua, per dopo i gol di questa giornata calcistica direi di spostarci nella visto che non abbiamo un riepilogone, lo faremo dopo, la scheda di Dario Lilloni che ci riassume un pochettino questa giornata calcistica, poi vabbè entreremo in dettaglio ovviamente su tutte le partite di questo weekend, tenendo conto che ne abbiamo due in meno perché una non si è giocata e l'altra si giocherà domani. Come scusa, non ho capito.
La prima scheda live.
Sì, live. Sì, le altre avevamo detto che erano registrate, effettivamente. Non le avevamo spacciate come diretta, effettivamente. Prego, Dario.
Allora, cominciamo. Aspetta, che qua stacco da Zone che mi sta che mi ce l'ho nell'orecchio e mi sta. Ecco, perfetto. Dicevamo, ok. Andiamo con ordine cronologico. Cominciamo da Atalanta-Juventus. Allora, la Juventus è partita, possiamo dire, uno schifo?
Sì, possiamo tranquillamente dirlo.
Possiamo dire uno schifo, si è fatta più o meno dominare dall'Atalanta per una buona parte di partita, tant'è che l'Atalanta poi è andata anche in vantaggio,
sì.
E la Juventus ha recuperato e ha vinto abbastanza bene. C'è solamente questa partita purtroppo ha una macchia, perché ha manifestato per la 74esima volta quelli che sono i problemi di interpretazione del VAR e i suoi affini. Io sgancio la mia...
Non credo che sia un problema di interpretazione, più che altro del VAR, l'interpretazione dell'episodio al limite, ma il VAR
sì,
secondo
certo.
me non c'entra nulla nella faccenda, anzi il VAR secondo me è stato applicato correttamente seguendo il protocollo, poi possiamo ovviamente discutere il protocollo, e lì...
Eccoci qua, e qui
possiamo, credo, parlare per le prossime 8 ore, probabilmente.
Sì, esatto, scusami, sì, rettifico. Vai. Problemi di protocollo e sue interpretazioni e applicazioni che hanno probabilmente...
Applicazione più che interpretazione, comunque sì.
Che hanno, mi sembra, cecchinato il VAR dopo il primo buon anno che c'era stato, dopo, diciamo, in questo secondo anno probabilmente, come dire, io provo a lanciare qui la polemica, la provocazione, c'è sì. chi evidentemente ha detto, ok, questo VAR funziona, distruggiamolo, protocollo.
Non sarei, no, guarda che era così anche l'anno scorso, questo episodio qua sarebbe stato valutato così anche lo scorso anno, anzi neanche l'anno scorso, 2 anni fa, perché comunque, no, il VAR quando è iniziato, l'anno scorso o 2 anni fa, non mi ricordo più.
L'anno scorso,
comunque, cioè il protocollo da quel, per quanto riguarda quell'episodio, il secondo, il gol della Juve, che è quello... quello che ha dato là praticamente a tutte le polemiche, sarebbe stato valutato allo stesso modo lo scorso anno, probabilmente, perché comunque da quel punto di vista non è cambiata l'interpretazione della fase d'attacco. Sui falli di mano quest'anno sì, quest'anno c'è, cioè è un paradosso, perché comunque per rendere più chiaro quello che bene o male veniva applicato in modo ufficioso, stanno facendo veramente un caos che la metà basta.
Allucinante.
Che anche qui non è tanto un problema di regole, ma è un problema di interpretazione più che altro. Ed è il classico problema di tutti i regolamenti, in tutti, non solo negli sport, ma anche, diciamo, nella vita. Se tu lasci in un regolamento non è così va applicato, ma è così ma può essere interpretato in 50 altri modi, è finita. Perché comunque... in quel momento praticamente tu annulli praticamente l'efficacia della legge in tutti gli ambiti, non solo nello sport. Quest'anno con questa questione del fallo di mano che ripeto era già così lo scorso anno in maniera non ufficiale, ma quest'anno è proprio nero su bianco, si sta veramente facendo una gran confusione e purtroppo ci stanno andando di mezzo le partite, non tanto le squadre.
In pratica aggiungo, prima di lasciare la parola al dottor Lilloni, eravamo più negli anni 90.
Come, scusi, non ho capito.
Eravamo più onesti noi negli anni 90-2000.
andiamo avanti che è meglio. quando si poteva toccare le mani sul retropassaggio, quando c'era diciamo una situazione molto meno problematica,
quando potevi lanciare il cacciavite all'arbitro, che bei momenti.
Quello viene ancora adesso, specialmente in certi campi di periferia, anzi succede anche molto di peggio, sfortunatamente.
Ma il cacciavite era brandizzato, passare per dei paesani. Continui, okay, dottor Lilloni,
andiamo avanti che è meglio, vai Dario, scusami.
Andando avanti, abbiamo ieri alle 18 si è giocata Milan-Napoli. Paradossalmente io la partita l'ho vista, diciamo, un po' a spizzichi oggi, l'ho vista più o meno tutta. Mi sembra che il Milan abbia preso il solito gol da Polli, dopodiché abbia recuperato anche bene e abbia giocato anche abbastanza bene. Sembra stato, io penso, uno dei migliori Milan di questa stagione. Il problema è che...
Se non il migliore, secondo me, dal punto di vista dell'ordine, vai.
Il problema è che il problema è sempre quello di fare gol, solo che adesso Piontek non c'è più nemmeno la scusa che non gli arrivano i palloni, perché i palloni gli sono arrivati, ma non li butta dentro neanche a piangere. Problema, sta a vedere che l'abbiamo una minima sopravvalutato.
Piontek? Beh, va detto che non sarebbe la prima nell'ultima volta, cioè sarebbe il primo nell'ultimo giocatore ad avere, diciamo, una grande annata e poi l'annata successiva diventa...
Oh, io non vedo questo...
Non voglio dire uno scarpone, perché...
Il vostro pensiero io da presidente non lo condivido, né io il mio...
Fortunatamente abbiamo perso il collegamento con Prezioso.
No, il mio yacht non è d'accordo con questa cosa. Grazie al coro dei soldi.
Va bene, ok. Va bene.
Se posso dare il mio parere da persona coinvolta emotivamente.
Sì. Sì,
gli addetti ai lavori parlano di Piontek comunque come il nuovo Shevchenko, anche se anche se i paragoni di questo tipo disgustano sempre parecchio.
Ho ucciso per molto meno, avendo visto giocare Shevchenko, ho ucciso per molto meno.
Ok, no,
però non facendolo di mestiere, chi me lo dice che lo fa per mestiere, magari tendo a credergli un pochino di più.
Sì.
La vera domanda è, per la mia preoccupazione, sì, probabilmente lui ha beccato l'anno d'oro, ma voi mi dite in questo momento al Milan chi è che potrebbe fare bene? Prendiamo anche, non dico io, Ronaldo della Juventus, un altro molto forte, lo mettiamo in questo Milan. Fa male lui uguale. Cioè, il Milan del 2011 che ha vinto lo scudetto, comunque l'ha vinto ancora con Oddo che faceva il terzino in alcune partite importanti, le risolveva, con Jan Kulowski ormai pensionato, e le risolveva le partite con il loro lavoro, nel senso, e non con di sicuro gol o cose più memorabili. Ma il discorso è che un contesto migliore, un allenatore migliore e una squadra decisamente migliore va poi a rivalorizzare anche quelli che in questo momento sono più scarsi o appaiono più scarsi di quello che loro non siano in realtà. Tutto qua. La realtà dei fatti è che non è che si offenderà nessuno se lo diciamo. Il Milan in questo momento è una squadra scarsa, punto. Cioè, nel cinema non è l'allenatore, non è la società, o meglio, è la società, è l'allenatore, ma anche la squadra è scarsa.
Tu dici che il Milan è scarso dal 12° posto però del campionato?
Come mentalità sì, okay. Perché basta guardare il Milan, il gol di Lozano di ieri sera, e ci sono quattro polli che guardano la palla che va a colpire la traversa, uh-huh. E nessuno che prova a dire, ma sulla respinta chi è che ci va?
Dario? Poi entreremo in dettaglio ovviamente sulla partita di ieri, naturalmente, perché comunque poi andremo anche a vedere le immagini, vai.
Temo di essere abbastanza d'accordo, magari sono meno propenso a dire che questa squadra sia scarsa al 12° posto, magari può arrivare un qualcosa più su, però che il problema di mentalità ci sia è assolutamente evidente, e giustamente Tommy ha detto una cosa molto giusta, quando su quel pallone va sulla traversa, io mi aspetto di vedere due, se non almeno tre difensori con la bava alla bocca che vanno addosso per buttarlo via, non quattro statue di gesso che dicono oh il pallone, bello il pallone, e intanto Lozano lo mette dentro.
Se posso concludere,
vai.
E qui spero che qualcuno invece si offenda, noi siamo diventati l'Inter degli anni 2000, dei primi anni 2000. Prendiamo,
guarda,
dei giocatori
lo strappagati. Sto ripetendo da settimane.
Beh, la cosa,
5 anni.
Il che vuol dire che tra 5 anni fate il triplete, quindi comunque non è, diciamo, un po' il brutto paragone, tutto sommato. Vai.
Ci metto la firma col sangue, non c'è nessun
esatto.
problema.
Esatto, volevo arrivare a quello. Cioè, vai.
Essien, Puntari, e tutti i vari Winston Churchill piuttosto che Menez, tutti quei fenomeni della domenica, no?
Scusi, chi è
Winston? Faceva l'Inter?
Chi è Winston Churchill?
Come?
Chi è Winston
Churchill? Scusami, è quello che ha dato nel calcio che contava, dopo sei mesi era tornato. Non sei mesi è tornato.
Assolutamente no,
calcio che contava niente.
Ma si chiamava veramente Winston Churchill? Cioè,
no, come no, Alessio.
Quel Winston Churchill, sì, no?
Non vorrei dimenticare André Silva, Bacca,
Winston Churchill,
giocatore di qualità.
Winston Churchill.
Però André Silva portò 6 punti l'anno scorso. Cos'era? No, il 2018 portò 6 punti.
Anche se punti in Europa League, è vero. Anche se punti in Europa League.
Esatto, cioè Winston Churchill, quindi. No? Winston Churchill. Ecco perché non
mi... No, Winston Churchill, chiaramente.
Ho capito Churchill. È per quello che non mi trovavo, diciamo.
Beh, no, ci vuole. Ci avevamo così a Torino, ragione.
Vai.
Qui ci vuole... Un reset, io parlo da tifoso, poi è sempre facile farlo da tifoso, ma qui ci vuole un reset come l'ha avuto la Juventus dopo i 2 settimi posti che ha avuto ormai una decina di anni fa,
sì.
Un reset che sta cominciando da un paio di anni ad avere l'Inter con una dirigenza un po' seria, seppur lontana con la presidenza, ma un Marocco in linea di massima garantiscono qualche punto in più, pagato di meno ma prende di più, e non dei dilettanti allo sbaraglio che in questo momento il Milan non merita di avere.
C'è però un problema, diciamo, su quello che dici. Il problema è che comunque la Juventus, dal punto di vista del reset, se l'è potuto permettere, che comunque aveva una proprietà dietro, che comunque era ben disposta a investire.
Qua
onestamente mi sembra che la situazione in Milan non permetta molto la possibilità di investire, quindi sfortunatamente mi sa che la situazione qui è un pochettino più tragica, diciamo, dal punto di vista puramente economico.
Sono assolutamente d'accordo con te, ma il vantaggio è che il pubblico del Milan, a differenza secondo me anche di quello della Juventus, è molto più paziente. Allora, sappiamo che non ci sono soldi, sappiamo che in questo momento la situazione è quella. Benissimo, parliamo di progetto, facciamo noi per due anni non vinciamo niente, ma non vinciamo niente come adesso con i Çalhanoğlu, i Kessié, un anno di Bonucci e cose così. Si fa un discorso serio, i tifosi questa cosa la possono capire, i tifosi del Milan, secondo me. E poi si va a vedere fra 2-3 anni se il progetto è stato vincente. Però ci vuole quella pazienza che adesso ti può ancora chiedere ai tifosi senza prendere... Questo è secondo me il discorso.
Il punto è, il tifoso può anche darti la mano, però devi fare i conti sulle casse. Mi sa che in questo momento
dovete pensare a chi, la situazione
è più problematica, mi sa, secondo me, da quel punto di vista. Cioè, secondo me in questo momento il Milan non so quanto si possa permettere degli anni di vacche magre a livello di cassa, quantomeno. Questo, non so se Dario è d'accordo o in disaccordo con me su quello, vai.
Allora, la grande differenza è fra le ripartenze di come giustamente dicevate, la differenza fra le ripartenze di Juventus e Inter e la ripartenza del Milan è che Juventus e Inter avevano due proprietà disposte comunque a mettere i soldi nel momento giusto e vedere poi crescere l'investimento di questi soldi. Il Milan ha una proprietà che non è neanche una proprietà, perché sta puntando a valorizzare, ad alzare il valore della squadra il più rapidamente possibile per poi rivendere. Uh-huh. Perché la proprietà del Milan non investe per far crescere la squadra, investe per rivenderla e guadagnarci, punto, e liberarsi del problema. Cioè, secondo me è anche per quello che stanno, come dire, spingendo sull'acceleratore sullo stadio, perché sarà il grande motore di introiti che permetterà poi di valorizzare tutto l'asset e rivendere tutto.
Esatto, perché hanno visto che con la Juve ha funzionato, quindi giustamente ne copiano un pochettino il modello, mi sembra anche logico.
Esatto, il problema è che però...
Il
mondo non è solo la Juve.
No, sì, cioè, chiaro, però in Italia, diciamo, c'è l'esempio della Juve di stadi di proprietà dove comunque ha funzionato. Vai Dario, scusami. Sì.
Il problema è che però di fianco a questo abbiamo una proprietà, una dirigenza che ci dice investiamo per tornare rapidamente ad alti livelli, quando in realtà è evidente che la situazione non può essere questa. Quindi probabilmente c'è bisogno anche di un momento di freno dove tutti ci dicono va bene, allora abbiamo detto cazzate o comunque ci siamo sbagliati, errare umano, abbiate pazienza, fermiamo un attimo
di passare alle cose formali, non se ne parla più.
Esatto, perché quell'anno lì io credo che sia stato veramente l'anno che ci ha distrutto, perché se ci ridai quei 250, non dico tanto, ma 200 di quei 250 milioni spesi a cavolo, probabilmente noi siamo in una situazione diversa in questo momento.
E che noi tuttora stiamo pagando,
esatto. Ma che pagheremo ancora a lungo.
Esatto, che continuerete a pagare purtroppo, il problema è quello.
Esatto, perché pagheremo a ogni fine stagione, quando dovremo tornare dalla UEFA a fare i conti, almeno per i prossimi 3 o 4 anni. Mm-hmm. E quindi, sai, per quello che...
Vai.
No, ma anche quella è stata l'umiliazione più grande che un milanista potesse avere, la rinuncia all'Europa. Vero che è stato più facile digerire una rinuncia all'Europa League, proprio come dicevo prima, per la pazienza dei tifosi, è stato più facile digerire un non andiamo in Europa League, ma rinegoziamo tutto il discorso con la UEFA, state tranquilli, sarà meglio per tutti. Se ci avessero tolto la Coppa dei Campioni, lì sì che magari il tifoso milanista aveva perso di più la pazienza. Mm-hmm. Non so se
no, assolutamente
idea, no? Fermo restando che stiamo parlando di una cosa gravissima, perché comunque
è grave che tu
per non perdere la mano.
Esatto, tu comunque chiamato fuori dalla Coppa Europea, però in Italia sappiamo come la si pensa sull'Europa League, quindi alla fin fine dal tifoso è stata anche tollerata.
Posso anche confermarlo io, bastardi.
Europa che dalla quale comunque probabilmente non rinunciandovi saremmo stati cacciati.
Mm-hmm. Molto probabile. Sì, molto molto probabile.
Ma quello poi è tutto un discorso che devi vedere, perché qualche quattrino magari te lo portavi via però, dall'Europa.
Sì. Quindi...
Cioè, ma poi c'è la stanza delle trasferte.
Sì. No, guardate, vi faccio una previsione. Vai. E sarò felice di essere smentito poi nelle prossime puntate dopo gennaio. Che sia vera questa storia che Ibrahimovic venga al Milan, e io non ci credo neanche il giorno che lo vedo presentato, è quasi scontato che Piontek va a farsi 6 mesi di riabilitazione da qualche parte, come aveva fatto il vecchio Suso, per esempio, mm-hmm. che era andato al Genoa a rigenerarsi. Io vi dico questo: se Piontek torna al Genoa, è la dimostrazione che il Milan non ha i soldi da finire da dare al Genoa. Se invece Piontek va, per esempio, a un Cagliari, dove potrebbe anche dire la sua perché Pavoletti è ancora infortunato, allora lì potrei pensare di più che magari il Milan nel frattempo sta continuando a pagare il Piontek e quindi qualche quattrino c'è ancora. Ma se lo manda al Genoa, state a vedere che vanno a rinegoziare anche il discorso.
Non può già.
Mancano ancora da dare.
Dario?
È un ragionamento a cui non avevo pensato, ma potrebbe non essere sbagliato. Perché se davvero va Piontek va al Genoa, in effetti potrebbe voler dire che il Milan dice al Genoa: ok, te lo ridò, per un po' te lo ridò, rivediamo un attimo quello che dovrei darti per sto giocatore qui che oggettivamente non mi ha reso quello per cui te l'ho pagato, e poi vediamo. Se invece va da un'altra parte, allora il Milan dice: vabbè, intanto i soldi io ce li ho, lo mando da un'altra parte così vediamo se si rigenera, se si riprende. Non è un ragionamento sbagliato, provocatorio, ma assolutamente possibile.
Un altro così vai. Sarebbe mi metterei anche sarebbe un altro scusa, giocatore sarebbe... che potrebbero rimandarlo via.
Sarebbe, scusa, non ho capito.
Rebic.
Beh, Rebic ha avuto anche problemi fisici più che
beh, ma in questo momento se deve Milan investire su un attaccante ne prende due, segna, cioè via sti mezzi conti. Se deve arrivare Ibra, arriva Ibra. Questo
guarda,
mi sembra la
guarda,
considerazione.
C'è la possibilità che si liberi Balotelli. Lo rivolete Balotelli a Milano?
Io non ci torno. Col cazzo, io non torno più.
Ma non si preoccupi, tanto non gioca nemmeno al Brescia. Giustamente, però.
Io non torno più.
Un bel attacco Balotelli Ibrahimovic. Non vi garberebbe.
Madonna. Diciamo.
In questo momento manca solo lui. E poi, veramente, è la ciliegina su questa stagione.
Stiamo vedendo
una partita.
Stiamo vedendo intanto
è stato messo fuori.
Vai, scusami.
Balotelli, la cui luna di miele è definitivamente finita, tanto come era facile prevedere, visto che è stato lasciato non convocato da Grosso col Brescia, e Grosso ha detto molto chiaramente: Balotelli si giocherà quando se lo meriterà. Molto bene.
Io aprirei un attimo, mentre stiamo vedendo gli highlights di Milan.
Meglio dire MLS per Balotelli.
Io dicevo, mentre stiamo vedendo gli highlights di Milan-Napoli, abbiamo visto il bellissimo gol di Jack Bonaventura che è tornato. Tra l'altro ha un discreto fiuto Bonaventura con il Napoli a livello di gol, che è il quarto gol
vero.
Di Bonaventura col Napoli.
Caccia anche a lui.
Io parlerei appunto del Napoli, cioè cosa sta succedendo a questa squadra, Dario? Bevi e poi parli.
Stavo bevendo, scusa.
Tranquillo, vai.
E cosa sta succedendo a Napoli? Secondo me siamo in una situazione di scollamento generale, non tanto fra squadra e allenatore, di squadra proprio di voglia di andare avanti dei giocatori, perché i giocatori continuano a vedere che le cose non vanno e si siedono sempre di più. E meno vanno, meno continuano ad andare avanti. E Ancelotti, che probabilmente a un certo punto ha anche deciso che ne ha le scatole piene,
sì.
Ha detto: sai che c'è? Vabbè, tanto sta stagione sta andando a rotoli. Probabilmente io, tanto a fine anno, io me ne vado. Madonna mia, però, scusate, sto vedendo Dallas Houston e i Rockets hanno perso 3 palloni. Allucinanti in 3 giochi consecutivi per un bel 7-0 di Dallas su 3 palle perse di Houston. Scusate,
vabbè, vai per
Arden in modalità.
Vai,
Tommy, vai.
Vai.
Io, Tommaso?
Sì. Vai, 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 tranquillo, sì. Vai.
No, stavo commentando Harden in modalità Summer League, a quanto pare, perché i passaggi tra la schiena contro Dallas o li fai d'estate o li fai quando non sei sotto di 4 al primo minuto.
No, Summer League in questo periodo è più, diciamo, una questione dell'NBA, contando il livello delle partite. Ho visto partite finite con, 100, con 150 punti nei minuti regolamentari, quindi vuol dire che, diciamo, che non c'è...
Tranquillo che io ieri sera ne ho vista una, mi basta e...
Quanto è finita?
Siamo, vabbè, cercate Zach LaVine 49, mi basta e avanza. Una stagione di, come il Milan, però ce l'abbiamo uno forte.
No, dicevo, che succede al Napoli? Cioè, è una squadra tra l'altro, cioè, innanzitutto scollamento tra la squadra, l'allenatore e la società comunque in generale. Cioè, la questione dell'ammutinamento è stata...
Non diciamo fesserie, non la società. Io! Ce l'hanno con me!
Vabbè, la società è lei,
ma secondo voi... Secondo voi è così? La squadra con l'allenatore del contro De Laurentiis?
No, secondo detto per usare una terminologia tecnica, secondo me si stanno facendo tutti i cazzi loro, proprio con gentilezza. Sì. Quindi, la sensazione è che comunque ci sia una situazione non...
Conta la Champions ormai per loro, cioè l'unica voglia che hanno è fare un buon anno in Champions. Appena finisce quello, secondo me cominciano già a sbaccare, si cominciano a sentire di cessioni, mal di pancia, non ho più allora, voglia di investire...
La sintesi, è squadra contro presidente, presidente contro squadra e Ancelotti, ma andate tutti a quel paese, fate quello che volete, non mi interessa, tanto me ne voglio andare, per cui tanto Ancelotti a fine stagione andrà via, ammesso che la finisca la stagione, e se anche De Laurentiis dovesse licenziarlo prima della fine della stagione, ad Ancelotti la cosa non darebbe minimamente fastidio.
No, direi di no.
Tanto sto vedendo, diciamo...
Tanto il piano B del Napoli, cioè il nuovo Napoli, sarà, credo, in mano a Pochettino, io non so in che condizioni. Di sicuro la vecchia guardia...
Scusa, vai.
Sì, penso che anche mentalmente.
La vecchia guardia va via. Cioè, sono al quinto anno di un piano triennale di battere la Juve, non ci sono mai riusciti e quest'anno sono proprio via. I Milik, i Mertens, i Allan, secondo me hanno finito... Non hanno più voglia, non c'è lo stimolo, tanto non vinci, non batti la Juve e in questo momento l'unica cosa che li tiene a galla è essere in Champions League abbastanza sicuri, se no saremo già a gennaio via tutti. Però
buon per il Napoli che appunto i vari Milik, Mertens, Allan che sono a fine ciclo verranno comunque tutti venduti a cifre piuttosto importanti.
Dovranno investire, serve un allenatore da reinvestire e Pochettino che non ha fatto mercato potrebbe essere uno che si diverte una volta tanto.
Esatto.
Tra l'altro, andiamo avanti. Tra l'altro la cosa del Napoli che comunque non riusciamo neanche a sentire i pareri loro perché sono in silenzio stampa. Se credo che sentiremo per la prima volta Ancelotti martedì, perché lunedì. No, quando è che gioca il Napoli? Martedì o mercoledì? Mercoledì credo che giochi. Quindi
parlano martedì.
Martedì sì, parleranno, perché hanno detto che comunque durante le gare UEFA sono comunque obbligati a parlare, mentre invece durante il campionato fanno silenzio stampa e quindi non hanno parlato. Quindi no, c'è questa situazione di caos in questo momento al Napoli, è una situazione che purtroppo, diciamo,
pesa
molto e che, sulla quale non vedo purtroppo una via d'uscita. Possiamo credo vedere la classifica del campionato in questo momento, la vedremo tra qualche istante.
Io intanto volevo recuperare il novembre momento, del Napoli.
Cioè il Napoli ridendo scherzando è già a 5 punti della zona Champions e non è diciamo una bella situazione per quanto riguarda la formazione azzurra. Possiamo credo vedere la classifica perché in questo momento il Napoli ha 20 punti e la Roma che è quarta in questo momento ha 25, quindi la situazione comincia a essere in questo momento il Napoli sarebbe fuori da tutto perché è settimo e quindi è lontano anche, cioè in questo momento
io ti darei anche l'Europa
League. Vai.
Io ti darei un dato peggiore: nelle ultime 5 il Napoli ha fatto 4 punti come il Milan, come la Fiorentina e come il Torino. Con Spal, Atalanta, Roma, Genoa e Milan, cioè 3 partite e mezza abbordabili, ha fatto meno punti di Parma, Sampdoria, Verona. Il novembre del Napoli è stato disastroso, cioè da fine ottobre a ora non ne ha presa una, ma mai una, e ha perso almeno 9-10 punti dalle prime, quindi mi sa che sarà un brutto dicembre il prossimo.
Dipende tutto dalla qualificazione alla Champions.
È quello.
Se il Napoli, come vai, si spera, c'entra la qualificazione alla Champions, allora darà a tutti quanti un po' più di tempo per rifiatare. Allora magari passiamo la pausa natalizia, ognuno a sbollirsi a casa, e poi al ritorno magari vediamo di tirare le file e di andare avanti. Ma se il Napoli non si qualifica per la Champions, dopo Natale liberi, dopo Natale siamo al liberi.
No, beh, se il Napoli viene eliminato dalla Champions, salta nelle teste. Proprio, direi che non c'è.
Ce l'ho,
non c'è, non ce l'ho, c'è, esatto.
Dirà che a fine anno non rifirma. Non andrà via, no, a meno che non lo manda, no, via.
Infatti lo cacciano. Cioè, se cacciano, lo cacciano. Sì. Cioè, poi ho detto proprio con
traghettatore, tipo un Ballardini, e poi prenderanno una. A giugno.
Secondo me non si scappa da quel punto di vista. Cioè, se il Napoli avesse la tragedia sportiva di essere eliminato dalla Champions League, secondo me salta, cioè la panchina sua salta tranquillamente.
Ma anche tanti giocatori,
Sì, no, quello se ne parla a gennaio, però per dire Ancelotti salta subito, mentre invece per i giocatori bisogna aspettare a gennaio. Intanto ci informano dal sito di Sky Sport, che la partita tra Lecce e Cagliari verrà recuperata domani alle 15, quindi non alle 18, ma alle 15, orario feriale.
Meno male.
Con diretta ovviamente su Sky, e quindi domani, se volete vedere la partita, la trovate direttamente su Sky alle ore 15, quindi domani pomeriggio la gara tra Lecce e Cagliari. Ripeto, il Milan alla fin fine, il Milan ieri, cioè, il problema del Milan è che non fa punti, però se questo è l'inizio, contando anche il fatto che fortunatamente per il Milan il calendario, quello duro, è finito, adesso arrivano 4 partite abbastanza facili. Secondo me il Milan dovrebbe prendere sede fissa a Cesena per le prossime 3 settimane, perché va a giocare col Parma, col Bologna e col Sassuolo nelle prossime 3 domeniche.
Ah, quindi un bel ritiro a Cesena, un bel
ritiro in Emilia-Romagna, che tanto sono tutte bene o male a distanza, Parma, Bologna e Sassuolo, e per le prossime 3 settimane stai lì, vai in spiaggia. Vai in spiaggia, vai a Cesena.
Che sia chiaro per tutti che Zizzo non va in discoteca di poveri, va in discoteca ricca,
bene, okay.
E lui meno di 80 da Milan non va via.
Va bene, grazie mille. No, giocate le prossime 3, avete delle partite sulla carta più semplice adesso, fortunatamente, rispetto a Juve, Roma, Napoli e chi avevate? L'Inter, no, chi avevate le ultime 4-5? Che avevate?
Spal, Lazio, Juve e Napoli.
Spal, Lazio, Juve, Napoli, esatto. Anche la Roma.
4 partite.
Nelle ultime 5 avevate anche la Roma, mi sembra. Avevate Roma, Lazio,
sì,
Juve,
4
Lazio,
punti, Napoli. 5 partite, però giustificabile, dai.
Sì, no, infatti dico. Adesso sulla carta arrivano partite un pochettino più semplici per il Milan. Vediamo.
Oddio, il Parma di oggi.
No, vediamo se il Milan. Vediamo se il Milan riuscirà a fare qualche punto in più rispetto a quello che abbiamo visto fino.
Allora, indicazione per i difensori del Milan, che prima avete denigrato come statuette dell'operetta. Kulusevski, segnarsi il nome. Kulusevski, marcarlo.
Kulusevski ha fatto un discreto gol oggi.
Che corre
nella partita del Bologna.
E appunto, però attenzione, hai appena
paradosso, è vero, sono fermi.
Come fanno a marcarlo se questo corre tanto, visto che questa è gente che non corre?
È un'ottima domanda, è un'ottima domanda a cui avremo risposta probabilmente mai. Vabbè, apriamo il capitolo Juve, apriamo il capitolo Atalanta-Juventus, partita molto contestata.
Eccoci qua da radiobergamo.it, facciamo parlare...
Ma non esiste radiobergamo.it, va bene.
Facciamo parlare i tesorieri del mondo moderno, che hanno tutto in mano, soprattutto quelle cazzo di mani. Va bene, avete vinto scudetto, yuhu, a voi, Champions, siamo andati a cagare, va.
Ecco, Champions, guardi, Champions, l'argomento Champions per l'Atalanta, data la situazione di quest'anno in Champions, non mi pare.
Ma non ce ne frega assolutamente niente, eccoci qua.
Ma insomma, ve ne fregava molto meno a Mario.
Le voci di Torino, classiche, che quando c'è un incidente mortale di Croema il limite in autostrada era diverso, strada era cambiata, il vigile non guardava, certo, le solite regole vostre.
Va bene, Dario, prego, Atalanta-Juve.
L'Atalanta gioca benissimo.
Sì,
gioca benissimo.
Onestamente,
credo che la prima parte di partita sia stata. Abbiamo visto anche forse la peggiore Juve della stagione.
Io così ho
meglio.
No, perché ho visto una Juve simile in diverse altre occasioni, quindi non è la Juve peggiore della stagione.
È una delle peggiori,
questo senza dubbio. Sì. CSKA Mosca forse, sì, la partita, ma anche, ma io direi, no, CSKA Mosca, Lokomotiv Mosca, non CSKA Mosca. Lokomotiv anche a Torino. Lokomotiv anche a Torino. Io avendolo visto dal vivo non è stata per niente una bella Juve nel primo tempo. Secondo tempo
già meglio. Guardi, io che mi dedico la Juve, le dico la Juve a Mosca è stata la peggiore mai vista in Italia. E Allegri in confronto era stato denigrato.
Sì, Allegri per molto meno effettivamente è stato diciamo massacrato, per prestazioni anche sì, peggiori, anche cioè simili, non peggiori, scusa, dal punto di vista del gioco. Stiamo intanto vedendo il gol di Gossens che ha portato in vantaggio l'Atalanta ieri pomeriggio e poi da un certo punto in avanti o l'Atalanta ha finito la benzina o la Juve diciamo ha puntato su quello che li riesce meglio, ovvero i singoli, cioè con i singoli la Juve riesce sempre meno male a fare a sfangarla anche senza Cristiano Ronaldo. Vedi Higuain che sembra un giocatore completamente diverso rispetto all'ultima volta che l'abbiamo visto in Italia con la maglia del Milan, e anche Dybala che sembra un giocatore abbastanza diverso rispetto allo scorso anno quando c'era Allegri, tant'è che parliamo di giocatori che hanno mi sembra 4-5 gol mi sembra in campionato tutte e due, o 4 tutte e due se non ricordo, però mi sembra 5 gol Higuain
più.
No, io parlo in campionato, non parlo di in generale, però
Higuain 4
Dybala anche
sempre qua.
Dybala 4, sì, poi contando la Champions ovviamente sono di più, però in generale comunque sono giocatori. Beh,
hanno portato una decina di gol.
Esatto, esattamente. E anche punti, anche ovviamente, alla formazione bianconera. Dario e poi gli altri.
Sì, dicevo, la Juventus l'ha sfangata grazie ai suoi grandi giocatori. L'Atalanta si è un pochino sciolta, probabilmente ha preso anche, come dire, un po' di scoraggiamento per gli episodi negativi, mi viene da dire. E poi la Juventus l'ha portata a casa. Meno male, cioè, quando la Juventus comincerà a giocare bene, perché in questo momento la Juventus non gioca molto bene, però c'è chi dice che Sarri sta dando un'impronta di gioco molto buona alla Juventus, quando questa impronta di gioco la vedremo, io credo che la Juventus andrà anche più forte di così.
Io credo che il più grande cambiamento che ha fatto la Juve quest'anno con Sarri è la testa, perché comunque ci sono certe partite che l'anno scorso la Juve non avrebbe vinto. E la differenza è proprio l'atteggiamento, tant'è che quante partite quest'anno la Juventus ha vinto dal 75esimo in avanti? Tantissime. Quindi l'anno scorso non succedeva una cosa di questo tipo. Quindi,
ma sai che credo che già solo
avere una mentalità del genere, guarda che comunque aiuta alla fine a livello di usati. Poi il gioco purtroppo non è arrivato per il momento. E vediamo se.
Ma sai che uno stimolo per ottenere questi risultati così anche all'ultimo può essere dovuto al fatto che quest'anno, dopo X anni, la Juventus ha una concorrente alle calcagna?
Può essere. Beh, però c'era anche 2 anni fa la concorrenza, quindi e alla fine non è che giocasse molto meglio la Juventus rispetto allo scorso. Cioè, lo scorso aveva giocato un calo abbastanza evidente, però anche gli altri anni non è che c'era questa grande qualità del gioco con Allegri, effettivamente, perché non puntava su quello, molto semplicemente. Era un'altra politica, era un altro modo di pensare, più che altro, calcisticamente parlando. E quindi non vedevi quello, vai.
Diciamo che Allegri però aveva una concretezza più da Juve, no?
Vero.
Era preparata, secondo me, meglio di come la prepara adesso Sarri. Ho sempre ammirato le conferenze stampa di Allegri, perché ha sempre parlato di calcio. Ha sempre detto: l'altra squadra gioca così, quindi noi faremo in questa maniera qui. Con Sarri non si vede mai né questi accorgimenti né questo tipo di dichiarazioni. E secondo me in questo momento la Juve ha 2 grossi vantaggi. Il primo forse è che tutti si sentono ancora un po' in discussione, nonostante adesso la stagione sia già avviata, e di conseguenza fanno anche quel 10% in più per garantirsi il posto. Tutti Higuain e un altro tutti Dybala, per esempio. E poi la differenza che ha la Juve sull'Inter, come ce l'aveva la Juve sul Napoli, è che se la Juve mettesse in campo quest'anno 3 squadre nella nostra Serie A, arriva prima, seconda e quarta, probabilmente, in campionato.
Può darsi.
La dimostrazione era la finale di Coppa Italia col Milan un paio d'anni fa. Voi avete messo dentro
4-4, cos'è quella che è finita 4-0?
Quella 4-0. Sì. Voi avete tolto, non mi ricordo più chi, forse Khedira, avete messo dentro Douglas Costa, e noi abbiamo tolto Pippo, abbiamo messo dentro Paperino. La differenza è stata anche quella lì.
Sì, in quella partita ci fu anche tra l'altro una una prestazione particolarmente sciagurata di Donnarumma, se ricordo bene, che fece due
pape. È un mitico autogol di Kalinic.
Esatto, autogol di Kalinic, però
dimentichiamo.
Diciamo le paperone di Donnarumma in quella partita segnarono abbastanza il destino del Milan, che vabbè, partiva effettivamente comunque sfavorito sulla carta, però in una finale può capitare tutto il contrario di tutto.
Io
Donnarumma giocò particolarmente male.
Segue, vai. Non riesco ad apprezzare questa Juve qua di Sarri.
No, è una Juve che non gioca bene.
Incantato da quel Napoli.
È una Juve che non gioca bene dal punto di vista del, diciamo, della bellezza del gioco. Però siamo al 24 novembre e non ho ancora perso una partita. Quindi anche in Europa. In Europa la Juve non si era mai qualificata al prossimo turno di Champions League con due giornate in anticipo. Quindi in questo effettivamente c'è un cambiamento da parte di Sarri. Ma ripeto, è un cambiamento secondo me mentale. Cioè solo e esclusivamente mentale che ha portato Sarri la mentalità di ok, siamo 1-1, mancano 10 minuti alla fine, attacchiamo. Perché è Allegri, non sbaglio, siamo 1-1, fermiamoci. O comunque arretriamo e gestiamo. Mentre invece Sarri continua e sono tante le partite che comunque la Juve ha risolto negli ultimi 20-25 minuti. Anche con la Lokomotiv Mosca a Torino, o anche là, perché comunque là l'abbiamo vinta alla fine, no? L'abbiamo vinta al 91esimo. Mentre a Torino l'abbiamo vinta negli ultimi 20 minuti. È figlia di questo atteggiamento, comunque di provarci fino all'ultimo. Dicevi, Tommy, scusa?
No, volevo chiederti però, visto che tu sei più appassionato di me sul discorso Juve, mi fai notare che...
Sono tifoso della Juve, partite... perché ci mancherebbe ancora. Appunto. Non fossi appassionato, vai.
Mi facevi notare giustamente che c'è questo cambio di mentalità negli ultimi 25 minuti che vi porta... negli ultimi 15 minuti che vi porta magari a ribaltare le partite.
Sì.
Ma secondo me andrebbe analizzato anche però quello che succede nei primi 75, perché la Juve va tante volte in difficoltà.
Assolutamente.
E non capitava con Allegri. E
assolutamente.
Ti chiedo... Il 3-0 del Bernabeu di, cos'era, 2 anni fa,
sì,
in una situazione simile, di dover appunto ribaltare il 3-1 del... Cos'era, il 3-1 del di Torino? Cosa avete perso l'ondata? 3-1?
3-0. 2-0, mi sembra.
Sarri e il suo modo di impostare
la partita. No, 3-0 no, abbiamo perso 2-0, abbiamo vinto 3-0 a Torino e sono andati supplementari. Scusami, 3-0 mi siamo passati perché col 2-0 andavamo i supplementari. Partita di vita con l'Atletico, con cui abbiamo passato il turno. Lì è un discorso diverso, perché comunque lì...
Del Bernabeu.
Diceva Madrid, Real Madrid, quella...
Real Madrid...
Dove non c'era Ramos e...
Real Madrid avevamo... Oddio, non mi ricordo più, sai, quella partita...
Quella della rovesciata di Ronaldo Torino.
Ah, quella, sì,
3-0,
sì.
3-1.
Sì, era... Lì a Torino...
3-1 era.
Era 3-1, probabilmente, sì. Perché avevamo,
e avete fatto poi
avevamo segnato...
3-0.
No, avevamo segnato l'1-0. No, aspetta un po' che vado a vedere come era finita.
Però attenzione, la partita del Bernabeu c'è una piccola postilla. Real Madrid giocavano Valleco e Chimi centrali, invece con l'Atletico era l'Atletico senza Douglas Costa e Diego Costa, che non andava su,
allora, sì,
neanche
era quella. Allora, quella della rovesciata di Ronaldo era 2-1 per era 2-1 l'andata per il Real Madrid, cioè Juventus 1 Real Madrid 2. O 3-0, no, era, oddio, mi ricordo più, adesso vado per, era finita qua, no, era 3-0, era 0, no, no, era 0-3 l'andata con
a Torino, e 3-1 più minuto,
esatto, 3-1 per la Juve, sì, alla fine con il rigore segnato da Ronaldo 97esimo, col 3-0 andava in supplementari, con l'1-3 passato Real Madrid.
Però quello che ti volevo chiedere appunto è questo: io non sono così convinto che una squadra di questa Juve di Sarri farebbe quella partita che aveva fatto la Juve di Allegri al Bernabeu.
Io spero di non trovarmi mai in una situazione di questo tipo, tanto per cominciare. Perché Allegri le ha fatte queste partite comunque negli anni passati. Però attenzione, sono le partite in cui la Juve ha le spalle al muro. Cioè comunque, tipo, vedi appunto, perdi 3-0, giochi la gara di ritorno spensierato senza problemi e ti riescono le grandi cose.
O anche solo
la partita con l'Atletico. Cioè, con l'Atletico abbiamo perso 2-0 all'andata, al ritorno io vince 3-0, facendo una grandissima partita.
Dominando.
Esatto, cioè quando sei praticamente tranquillo, cioè tranquillo no, però quando sei con le spalle al muro, sei per forza obbligato a fare una prestazione di questo tipo, allora sì, la Juve anche di Allegri ha fatto anche queste partite, però
sì, sono, io ripeto,
purtroppo si contano sull'idea di una mano, praticamente questa.
Però non sbagliamo mai, quello posso capire.
Quello è vero.
Che vince. Te lo dico, io l'ho avuto l'anno scorso il pizzaiolo. Pizzaiolo, se dice che si gioca così, cioè non è uno che ribalta. lui nella sua testa è: per 90 minuti dovete correre, questo implica che negli ultimi 15 minuti andiamo al triplo. Non è uno da ribaltare le partite, è uno che se la squadra segue le sue cose lui non le cambia, tanto per come gioca all'80esimo, all'84esimo tre palle gol arrivano e la Juve non è il Chelsea, fa un gol su quelle palle gol, quindi intanto, sembra così.
Apro e chiudo parentesi sul wrestling, perché hanno annunciato il match del kickoff che è Rush, Leo Rush contro Akira Tozawa contro Kalisto per il titolo Cruiserweight, che non è neanche malvagio come match, però
tanto per cambiare nel kickoff.
Vabbè, il problema è che kickoff dura due ore, quindi avremo un'ora e 40 di niente e poi sto match praticamente alla fine. Vabbè, andiamo avanti.
Poi le series dureranno 6 ore, quindi...
No, 6 ore magari no, però 4 ore ci toccano probabilmente. Tieni anche conto che poi ci sono 2 ore di interviste in Undertaker, quindi magari vorranno magari limitarlo al minimo per non mandare tutti a dormire alle 4 del mattino
per
americano.
Per cortesia, no spoiler takeover, che sono con le reti mobili perché il wifi mi è crollato per il maltempo, non ho ancora guardato takeover.
Va bene. Merita, ti dico solo che merita.
Molte cover che non merita?
No, ti dico solo che merita, assolutamente, è un bellissimo è un ottimo takeover come sempre, naturalmente.
Io ho visto solo l'opener, non ho visto altro perché sono crollato e aspetto ancora a recuperarlo quando tornerò dal mio viaggio.
No, io
uscito dai social per principio, per non vedere niente.
Ma cos'hai, internet con WiMAX tu a casa tua?
No, con la Team.
Ah, strano. Strano che non ti funzioni internet. Beh, padre, strana sta cosa. Io WiMAX con la pioggia che è caduta in sti giorni non ho avuto nessunissimo problema. Forse il vantaggio di avere l'antenna a 200 metri da casa probabilmente è un'ottima cosa. Però tutto sommato...
Poi chiaramente in domenica va giù internet, no? Quindi non puoi avere nessuno.
Beh, certo, esattamente. Poi con la team. Io ringrazierò sempre il mio attuale provider di internet. È andato giù internet a Ferragosto, hanno lavorato e hanno messo a posto. Cosa che non pensavo assolutamente, minimamente facessero. Vabbè, tornando alle partite di ieri, parliamo dell'Inter, anche se in realtà non c'è molto da dire, francamente, sulla gara dell'Inter.
Adesso voi volete parlare, non volete parlare di chi ci ha perso, allora...
Beh, parlare del Torino che ha perso con l'Inter è facile, il Torino ha fatto schifo e l'Inter ne ha fatto.
E l'Inter no, molto semplicemente.
No, caro mio milanista.
Ecco, credo che il gol preso in contropiede al 12esimo minuto che stiamo vedendo da parte di Lautaro Martinez, credo che la dica lunga sullo stadio.
Non è un contropiede, un errore della difesa su un rilancio. La problematica è molto semplice, si è rotto Belotti, siamo nella merda.
Questo sì, questo,
Belotti,
sì.
Solo questa settimana ha giocato con la nazionale.
Questo è sicuramente vero e non lo metto in dubbio, però insomma...
Non solo, io ancora devo chiamare quel cazzo di De Laurenti, tutti quei soldi del Liechtenstein spesi per quella merda di...
Ma vedi, non lo volevate a tutti i costi, l'avete comprato... Ma infatti,
mi fa arrabbiare, peggio di uno di Biella che mi dice che è di Alessandria, ne avevo voi.
Perché ce l'ha coi biellesi?
Perché sono come Verdi, molli, si fanno strapagare e non lavora.
Ah, ho capito,
va bene. Nervoso, giocatore di merda, anche
vabbè,
con l'Inter
vabbè,
non
grazie,
gioca, cammina.
Aspetta, per cortesia, andiamo avanti.
Poi con Zazza ieri sera, una coppia che mi fa ricordare quando aprivo le aziende a Biella e fa... Che vergogna.
Va bene, ok. Possiamo andare avanti? Vabbè, credo anche che il secondo gol dell'Inter dimostri, diciamo, la serataccia dal punto di vista difensivo del Torino ieri sera. L'azione è stata... Ma sì, lasciamo De Vrij libero in area di rigore, cosa mai potrà andare storto? E infatti, perché De Vrij è veramente indisturbato nell'azione del secondo gol. Arriva sto cross dalla destra e De Vrij praticamente gira l'intera area di rigore e poi di piattone va a mettere il pallone in gol per il gol del 3-0.
Il Torino ha pagato.
Inter, tra l'altro, poi avrebbe una clamorosa occasione per il 3-0, questo contropiede 3 contro 2 che però non viene sfruttato perché c'è l'ottima parata da parte di Sirigu. Poteva anche essere più largo il punteggio oggettivamente da parte dell'Inter.
Sì, tranquillamente. Torino ha pagato l'Europa, mi sa. Cioè non aver costruito una squadra come sta pagando i mesi che l'Atalanta pagò l'anno scorso all'inizio.
Temo che sia vero, perché il Torino ha fatto una preparazione fatta apposta per riuscire ad arrivare in Europa, non c'è arrivato e quindi si ritrova con una squadra che non ha in questo momento la preparazione per reggere le partite di campionato, ma
non ha ricambi.
Tommy sul Torino e poi anche sull'Inter naturalmente. Abbiamo perso
un attimo il muto e al microfono.
Tranquillo, secondo. Tranquillo, vai.
No. Sul Torino io volevo chiedere a tutti voi, vi aspettavate un inizio così di Lukaku? Io onestamente no, e invece vi sta
magari non 10 gol, però sì. Cioè
sì, perché ce l'ho avuto in maglia blues, so come gioca. Mm-hmm. In Italia è il contrario di Morata, in Italia è il campionato per lui.
L'unico suo problema è che deve ancora timbrare in Champions. E se non timbra in Champions, può diventare un problema per l'Inter a livello di risultato. Probabilmente vedremo questa settimana, perché vanno a Praga ed è una partita comunque decisiva per l'Inter. Dovessero topparla, sarebbero cazzi amari. Per utilizzare un francesismo, sarebbero cazzi amari.
Secondo me, l'Inter è fuori.
E se perde, cosa serve a Praga? Se vince, cosa serve a Praga? No,
anche se pareggia,
Ma poi gli accoppiamenti un po' bislacchi, perché poi c'è l'ultima col Barcellona, il Dortmund dall'altra parte, non è più dentro che fuori, poi
vediamo naturalmente.
Sì, deve sperare che il Barcellona top.
Sì, il Napoli, il Napoli non è
solo il tuo risultato.
Il Napoli non è messo male, però io metto abbastanza in conto che Napoli perda questa settimana contro il Liverpool e deve andare andrà praticamente a giocarsi la qualificazione con il Genk all'ultima giornata. E abbiamo visto in passato che queste partite il Napoli, magari non all'ultima giornata, ma in altre giornate della Champions League, le toppa. Vedi Donetsk, per esempio, o vedi anche il Feyenoord quando è uscito il.
C'è anche un brutto cliente, che è Salisburgo. Vero? Che non è una squadra che molla.
Vero, assolutamente vero. Sull'Inter, vediamo che succede questa settimana in Champions. Tra l'altro, noi seguiremo anche mercoledì la partita dell'Inter insieme a quella del Napoli che gioca in
Champions. L'Inter sta bene. L'unico problema dell'Inter è il famoso concetto di Gonde, non giochi i gambi.
Beh, sì, quella... la rottura di Barella arriva in un momento che
insomma anche
tremendo,
non c'è Sensi, anche centrocampo pressatore picchiatore che voleva Conte non c'è più. Adesso ci sono i vecchi centrocampisti di Lucianone che devono coprire 50 metri di campo.
Gli dirà,
buona fortuna!
Gli dirà di trombare ancora meno rispetto già a quello che dice. Cioè, ha fatto questa intervista. Certo. Non ricordo con che giornale l'ha fatta. Vanity Fair.
La Gazzetta,
la Gazzetta era direttamente.
Posso confermare?
Dove ha detto esattamente, i miei giocatori, dico anche quando ci sono le partite, trombate un pochettino meno, oppure addirittura spiegando anche la posizione.
Esatto. Tipo,
state sotto, non fate grandi movimenti, sforzatevi il meno possibile, diciamo. No,
male, qualche anno fa Giardino se l'ha fatto male con l'amorosa, se non
yes.
Allora, più che Giardino c'era Borriello che era stato beccato positivo all'antidoping, aveva dato la colpa a una pomata di quelle miracolose.
Sì,
era pernicida.
Voi vi state dimenticando il giocatore più spompato degli ultimi 6 o 7 anni, Kevin Prince Boateng, dopo che ha scoperto cos'è la satta. Prima era una roba
dopo la cura satta è oggettivamente Boateng.
Io voglio ricordarmi il Boateng di Milan Barcellona.
Tra l'altro lui della satta si è disintossicato da tipo qualche mese, però ora no, mi sa che sono
vedo giocare minuti in campo.
Infatti, quando non sta più con la satta giocava e faceva anche bene. Adesso che è tornato con la satta non vede più il campo. Sarà un caso, però. Però diciamo, dai, cioè, onestamente buon per lui, però insomma.
No, però lui è l'esempio, lui è la famosa regola via, cioè quello di Barcellona-Milan era il Boateng più forte che io mi ricordo. Dalla cura satta è sempre stato un giocatore che dà quell'idea, come diceva ieri, quando sei spompato e non parte, non solo il pistone, non parte neanche la biella.
Cosa possiamo vedere di partite? Abbiamo visto le 3 partite di ieri.
Comunicato della Roma!
Parliamo della Roma. Roma-Sassuolo di oggi. No, Roma-Brescia, chiedo scusa, di oggi pomeriggio, non Roma-Sassuolo.
Dillo, Roma per lo scudetto, c'è dovete mettere.
Sì, Roma che peraltro però ha dovuto aspettare il secondo
scudetto,
tempo per
lo scudetto magari no, però possiamo contarla.
Anveni sto torinese, ma guardate, io commentato sono quarto.
Tra l'altro non ci sono gli elazzi di Roma Brescia 3-0, quelli ufficiali dobbiamo andare di altra
fonte. Vedete che gli allenamenti con i tifosi il martedì e giovedì hanno anche i coltelli in mano per fargli bene, guarda come corre sta squadra.
Va bene. No, beh, Roma oggi facile, direi, sul Brescia. Possiamo utilizzare
facile,
questa...
Facile, ma ci ha messo un tempo per sbloccarsi, eh?
Sì, quello è vero.
Sì, il fortino del Brescia... Il murismo tentato 45 minuti. Poi la Roma ha cominciato a capire.
Sì.
Sì.
Possiamo utilizzare questa definizione. Possiamo utilizzare questa
Vabbè, frase. Ma Grosso è un allenatore da Serie B. In Serie B vince il murismo. Ha detto: lo faccio con la Roma che non prendo gol. Poi la Roma nel secondo tempo ha detto: ok, li facciamo correre che tanto non sono forti. 1, 2, 3.
Sì, ma anche perché il Brescia probabilmente è quella che più di tutte sta pagando, come dire, la scarsezza della rosa, perché è una cosa che probabilmente in questo momento si gioca con Lecce, con la SPAL, però il Brescia veramente ha una qualità, forse la peggiore qualità del campionato. Poi,
adesso sì.
Ha un unico probabilmente buono, davvero buono, che il Brescia ha è Donnarumma, che però non è che può tenere su tutto quanto da solo. Hanno pensato: ci occorre un attaccante buono da affiancare a Donnarumma, prendiamo Balotelli, auguri.
Cellino,
siamo alla tredicesima di campionato e Grosso è già lì che dice: Balotelli non convocato, perché si vede che se si allenerà e avrà la testa giocherà. Cioè, questo è uno che hai preso per essere il tuo attaccante di punta.
Gli altri allora attaccanti sono Aie, che era dalla Serie B francese, e dopo Constante del Chievo nessuno della Serie B francese sa fare il titolare in Serie A, mi dispiace. Matri non gioca mai, anche lì regolarieri, beato lui, e Torregrossa Serie B. Cioè, non sono giocatori che in questa categoria, se non hanno 2 o 3 risultati utili consecutivi, vanno in depressione. Pure i Cistane, Kansas, non sono brutti giocatori, ma non c'è proprio voglia di ribaltare le partite.
Tra l'altro, noi domenica prossima seguiremo la partita della Roma, perché la Roma è in posticipo domenica prossima contro il Verona.
E meno male!
Allo stadio Bentegodi, noi la seguiremo in diretta dalle 20.40 nella nostra radiocronaca solita del posticipo, e Roma che ha una discreta occasione dal punto di vista della classifica, perché ha la possibilità di andare battendo eventualmente il Verona a quota 27, no, 28, esatto, 28, un punto più della Lazio, tenendo conto del Cagliari. Adesso dobbiamo vedere cosa combinerà il Cagliari domani nella partita contro il Lecce, e è una buona occasione per la Roma effettivamente per consolidare ulteriormente la propria posizione di squadra candidata alla Champions League, possiamo dire quasi contro ogni pronostico, contando le aspettative di inizio stagione, Dario e poi gli altri.
Scusami, ti ho perso un attimo.
No, dicevo, possiamo dire che la Roma in questo momento è un po' in zona Champions League consolidata, anche tra l'altro in zona abbastanza Champions League, contro ogni pronostico, almeno per quanto riguarda l'inizio stagione?
Beh, ma se tu guardavi solo qualche, non dico tanto, un paio di mesi fa, quando si discuteva del fatto che la Roma aveva una rosa ridotta al minimo, sì che giocava, faceva gol, per carità, ma ne prendeva anche... Aveva una rosa ridotta al minimo e doveva probabilmente affidarsi agli svincolati, e sono girati dei nomi veramente allucinanti. Era difficile pensare che questa Roma sarebbe arrivata in zona Champions League. Invece Fonseca probabilmente ha dato un'impronta alla squadra del tipo facciamone uno più degli altri. E con le squadre piccole, questo, con le squadre più grosse magari hai qualche difficoltà in più, ma con le piccole questo funziona, e giochi col Brescia e ne fai 3. Evidentemente in questo momento il sistema sta funzionando. Quando magari arriveremo più avanti in stagione, se la Roma a gennaio non avrà fatto un po' di innesti per raggiungere le profondità, magari potrà avere qualche problema in più, però è quello che vedremo solo più avanti.
L'unico territorio, diciamo, dove queste cose non funzionano è l'Europa League, dove sia la Roma e la Lazio hanno grossi problemi. La Lazio è praticamente fuori, la Roma rischia grosso quantomeno per quanto riguarda la classifica. Adesso la classifica, mm-hmm, vado a recuperare la classifica del girone. In questo momento la Roma
sono tutti pari punti,
sono 7 punti. Basaksehir è primo, la Borussia Mönchengladbach, la Roma 5, il Wolfsburg a 4. La Roma, tra l'altro va a Istanbul giovedì sera, nella partita che si gioca alle 18:55. Noi seguiremo Lazio Cluj alle ore 21, che è una partita da dentro fuori per quanto riguarda la Lazio. Se la Roma dovesse fallire la partita contro il Basaksehir e contemporaneamente arrivasse il risultato del Borussia Mönchengladbach, la Roma sarebbe fuori, quindi con una giornata anticipo. Quindi partite
non ci fa paura, sono partite
fondamentali. La Lazio invece, che gioca col Cluj, è a 3 punti, il Cluj è a 9, deve praticamente sperare che Cluj perda tutte e due. Innanzitutto la Lazio deve battere il Cluj e andare avanti agli scontri diretti, e nell'ultima giornata il Cluj deve perdere e la Lazio battere l'avversario che non so chi sia nell'ultima giornata di Europa. È praticamente il Ren, ecco. Deve sostanzialmente sperare che il Celtic faccia il suo dovere e batta il Cluj. Il Celtic è primo in classifica in questo momento e ha buone possibilità anche di rimanerci. Il Celtic è qualificato, tra l'altro, perché ha 10 punti la Lazio nella 3, ma Candu giocata alla fine, quindi massimo più di
Celtic che gioca bene.
Celtic è già qualificato, quindi comunque è già tranquillo.
Però Celtic che sarà felicissimo di fare un favore agli amici della Lazio.
Immagino, guarda. Intanto stiamo vedendo il primo gol della Roma realizzato da Smalling con deviazione,
ecco,
decisiva
questo, da parte di questa difensore. Sarebbe stata una domanda che se mi
ripeti?
Por cazzo.
Ripeti Gianluca?
Dicevo, questa, una domanda su Smalling fra 2 mesi. Anzi, 2 mesi fa io avrei risposto por cazzo.
E invece?
Che Smalling diventasse un titolare a Roma è anche bravo.
Sì, sta facendo molto bene oggettivamente. Ma ti ho detto, la Roma nell'emergenza totale, perché comunque la Roma è in emergenza totale a livello di uomini con gli infortuni, va a sapere cosa è successo, ha cominciato a fare risultati. A giocare bene e a fare quello che le riesce meglio, cioè comunque...
Te l'ho detto, gli allenamenti a testaccio col Pignatta, col dottore, gli fa correre doppio.
Va bene. Dario e poi Tommy.
Guarda, io non ho molto da aggiungere, onestamente. Sulla Roma abbiamo già detto, ripeto quello che ho detto prima. In questo momento sta trovando la formula giusta.
Sì, tra l'altro Smalling gole assist oggi, dimenticavo, perché aveva fatto...
Esatto. Smalling è stato probabilmente una bella sorpresa, perché è arrivato che dicevano, va bene, ok, questo è uno scarto. È uno scarto dalla Premier League, dove non lo vogliono più, e nella Roma combinerà quello che combinerà. Invece sta facendo degli ottimi risultati, e appunto oggi ha anche fatto gol e assist, ma non è il primo gol, cioè è un gol che viene più o meno, mi sembra, a distanza piuttosto ravvicinata rispetto all'ultimo, per cui
sì.
In questo momento evidentemente è in grandissima forma.
Sì. Mm-hmm. Buon per lui, buon per la Roma. Tommy e poi Cantone.
Costerà 12 milioni poi.
Esatto, Tommy e poi Cantone.
Ma è una Roma che la sensazione che dà è che giochi con l'insostenibile leggerezza dell'essere, come si dice. È una squadra che non ha grosse pretese, ha una bella rosa tutto sommato, vola con l'entusiasmo di Zaniolo, si affida ancora al solito Dzeko che è stato, come dire, perdonato da una piazza che di solito queste telenovele non le perdona troppo, no? Eppure lui continua a fare il suo lavoro, continua a timbrare il cartellino come sempre e la Roma sta andando e si sta trovando, forse neanche rendendosene conto, di nuovo ad alti livelli. A me personalmente il loro allenatore non entusiasma tanto, ma gli va dato atto di essere uno che sta anche rivitalizzando giocatori anche un po' perduti, come potrebbe essere Pastore.
Cantone?
Una Roma che non avrei dato sicuramente in zona Champions, ma nemmeno spacciatissima, ecco, a inizio stagione. Sicuramente sta anche contando il fallimento di altre squadre, in primis il Napoli. Se il Napoli fosse stato decente probabilmente sarebbe dietro, ecco. Mm-hmm. E quindi non c'è nessun miracolo, una squadra solida, una squadra che a meno di disastri il posto europeo, in qualsiasi posto europeo lo prenderà, ma da qui a, insomma, è una fase di transizione forse un po' più seria rispetto alla transizione che sta svolgendo il Milan con proprietà americane o finto americane.
Sì, perché diciamo che girano queste voci relativamente a una cessione della Roma, o comunque di un interesse per l'acquisizione della Roma. Vediamo se effettivamente se porteranno qualcosa, o se invece rimarranno appunto voci, come fino a questo momento
sì,
effettivamente sono.
Se fosse, io ho sentito dei milanisti su Facebook dire magari, perché questo qui, che tecnicamente viene detto, è uno che c'ha la cugna, ecco, e non ha paura.
Sì, ma attenzione,
magari sono solo voci, sono solo cose dette per calmare le acque, ma non più tardi di un mese e mezzo, 2 mesi fa, il figlio di questo qui, di questo francese qui, ha detto: no, guardate che mai trattato il Milan, non ci interessa, non ci rompete le scatole, perché non siamo interessati, questa è la verità.
Mm-hmm. Ricordiamo che
si era applaudito.
Ricordiamo che l'ultima persona che, per la quale si dicevano no, tranquilli, questi hanno i soldi, era Yong Gong Lee, e sappiamo tutti com'è finita, quindi...
Ecco,
ancora, beh, tu palale,
diciamo
però
che...
Ha detto che questo qui però, onestamente, è il signor Louis Vuitton, è un'altra serie di marchi di lusso,
sì,
è certificato,
sì,
come secondo uomo più ricco al mondo, avete pazienza.
No, sicuramente, quello è una battuta, quello che ho fatto.
Pensavo tiravi fuori i Manenti, però vabbè.
Tiravi fuori, scusa? No, okay. Ah, Manenti, no, vabbè, quello è una...
Mister Martedì.
Mister mi piacerebbe pagarvi martedì, esatto. Apriamo una parentesi sulla partita di domani, che è quella tra Spal e Genoa, che, per la quale abbiamo appunto Tommy Ferrari, essendo lui genoano. Cosa ti aspetti da questa partita domani sera?
Tanto per cominciare, i 3 punti.
Ecco, perfetto. Questa effettivamente è già qualcosa. Poi?
Ma bisogna cercare di arrivare a gennaio, adesso con anche qua me che si è spaccato, si riducono ancora di più le possibilità di avere... Com'è?
Tutto a posto dal vostro presidente, gioca a saltare.
Continui a saltare. Cioè...
Dicevo che è tutto a posto qua dalla presidenza di Benotto, gioca a Sanabria, tutto a posto.
Ho capito, va bene. Vai, Tommy.
No, niente, commentavo con alcuni miei compari genuani proprio questa mattina il fatto che noi, oltre a giocare lunedì sera il super posticipo, poi siamo anche i primi che aprono sabato, perché giochiamo alle 18 col Torino.
Sì, quindi i secondi in ordine diciamo cronologico, perché possiamo vedere il prossimo turno del campionato, cioè Genoa-Torino sabato alle 18, però c'è anche un discreto Brescia-Atalanta alle 15 per chi ha, diciamo, questa, ha la possibilità,
per gli appassionati dell'ordine pubblico,
esattamente, bravo, volevo arrivare a quello, esattamente.
Non a caso messa alle 15, non a caso,
alle 15 effettivamente. Allora, sabato alle 15 Brescia Atalanta, alle 18 Genoa Torino, entrambe su Sky, alle 20:45 su DAZN Fiorentina Lecce, domenica alle 12:30 su DAZN Juventus Sassuolo, alle 15 stranamente un pomeriggio interessante a livello di partite, perché abbiamo Inter Spal e Parma Milan su Sky e Lazio Udinese invece su DAZN, Napoli Bologna poi alle 18 su Sky, alle 20:45 posticipo Verona Roma e lunedì prossimo alle 20:45 Cagliari Sampdoria, posticipo di quella che sarà a quel punto la 14ª credo giornata del campionato di Serie A. Tornando, vabbè, va detto che siete anche, contando che Lecce e Cagliari giocano domani, saranno anche, beh, Lecce gioca, quando è che gioca il Lecce?
Il 15.
Sabato gioca il Lecce con sabato sera, quindi diciamo che nella sfiga siete in coppia, il Genoa e il Lecce sono abbastanza in coppia da quel punto di vista. Comunque dicevo, vabbè, a parte quello, ti aspetti 3 punti e cos'altro, anche tenendo conto che poi sabato alle 6 arriva il Torino a Marassi.
Sì, e poi chiuderemo con Lecce, tra l'altro, il trittico delle prossime partite.
Mm-hmm.
Allora, l'arrivo di Thiago Motta sicuramente qualcosa ha cambiato, c'è ancora da capire, la tifoseria è paziente, ma non chiede spregiudicatezza, non si chiede di giocare bene e perdere come abbiamo fatto magari con l'Udinese, ma si chiede, anche vista la classifica, magari un po' di cattiveria in più e qualche palleggio in meno. Stiamo a vedere, c'è ancora un attimino da capire bene questo Genoa di Thiago Motta. Ho delle buone sensazioni, io penso che il Genoa si salverà, non dico tranquillamente, ma non a fatica come l'anno scorso. Poi adesso sto tirando la gufata più grande di tutti i tempi e l'anno prossimo vi faccio la live dalla serie. Vediamo, le idee sono buone, la squadra tutto sommato si può applicare alle idee di Thiago Motta, cerchiamo un attimo di farle consolidare. Onestamente, ecco, mi aspettiamo qualcosina di più da Schöne, quello sì. Ma francamente deluso, perché io a inizio anno, ve lo dico e poi mi potrete svernacchiare alla grande, mi aspettavo un grande campionato sia del Genoa che del Cagliari, non mi aspettavo di sicuro il Cagliari dove è messo adesso, ma tantomeno non mi aspettavo il Genoa dove, non so voi a inizio anno cosa vi aspettavate.
Dario?
Quello che adesso.
Allora, Schöne secondo me è un capitolo a parte, non dico che si tratta di un equivoco, però è stato probabilmente preso per qualcosa di più di quello che effettivamente è, cioè un giocatore di grande esperienza, però avanti con gli anni, quindi che ha anche, come dire, una tenuta fino a un certo fisica, fino a un certo punto, comunque inferiore rispetto a tanti altri giocatori. Sicuramente con i piedi buonissimi, grandissimo tiratore di calci piazzati, che però messo in un contesto come quello del, se lo metti in un contesto come quello dell'Ajax dell'anno scorso, dove c'erano tantissimi giocatori anche non solo tecnicamente forti, ma anche che giovani che correvano probabilmente anche per lui, era perfetto. Messo in un contesto del come quello del Genoa, dove gli viene chiesto non solo di essere tecnicamente forte, di avere piedi buoni, ma anche di muoversi, di spostarsi, di correre, di fare gioco, probabilmente non è il suo mestiere. Quindi,
no, quello no. E ti dico, quest'estate ho preso il giocatore, chiamo mio amico, gli faccio: dai, fantastico, visto che abbiamo preso. Mi risponde: ma sì, ma sei tranquillo, questo è un altro che a gennaio lo mandiamo al Milan.
Ah, proprio in scioltezza, diciamo, proprio.
Io non accetto, detto non accetto proprio, queste calunnie.
Detto proprio in scioltezza, proprio, tranquillo, lo diamo al Milan.
Un attimo.
Vai, non accetto,
la storia del Genoa è costellata da giocatori che a gennaio vanno a Milano, ma Inter o Milan, cioè l'elenco è lungo.
Non accetto queste calunnie dai tifosi genuani che non accettano la mia presidenza. Schöne è già al Milan, non è che va, è già del Milan.
Oh, presidente, lei si ricorda quando l'ho incontrata al mare che dava 100 euro di mancia a un giostraio? Questa è una storia vera?
Probabilmente no, però
questa la voglio. Questa...
aspetta un secondo, lei è quello che rompeva i coglioni ma compra qualche giocatore. Ah, è lei. No,
scusi, quale
sono io, mio fratello?
Quale dei tanti che sicuramente le avranno fatto questa domanda, presidente? Perché mi sa che.
Ma non mi ricordo, guarda, l'ultimo con cui ho parlato è quello che gli devo versare la caparra del 40 metri e gli ho detto: ok, aspetta domani che Schöne lo do 11 milioni al Milan, dai un momento.
Cambiando sponda calcisticamente, cioè cambiando sponda romanamente parlando, per quanto riguarda il calcio, parliamo della Lazio che ha battuto il Sassuolo per
1-1. Scusami, credo che Dario volesse sapere la storia dei 100 euro. Mi
prego, vai, intanto sì, comunque qui sto mandando gli highlights del Sassuolo Lazio. Vai.
Dunque, premessa, io e mio fratello siamo genuani da parte di nonna.
Sì.
Siamo andati in vacanza in Puglia e c'erano ste cacchio di giostre dove ci vanno i bambini. Sapete quelle con le motorette, con i bordi paraurti, che si fa il percorso, no?
Ah, ok, sì, ho capito.
E c'era anche lui che girava. Allora, vogliamo mica perdere l'occasione per fare la foto col presidente e mandarla alla nonna per dire: guarda che siamo riusciti a farlo. Allora andiamo lì. E lui, cioè, lì si è un po' risentito, fa: ma io adesso devo scendere dalla giostra. E si è abbastanza risentito di questa cosa. Allora abbiamo aspettato che lui finisse, ha fatto la foto con noi, gli abbiamo fatto i complimenti, di smettere di comprare dei bidoni e fare una squadra decente. Sì. Purtroppo non potevamo farlo.
Ecco, quando, dovevi dirgli, quando vai a comprare le partite, non fate becca con la valigetta, cioè, stai più attento la prossima volta, visto che...
Questa storia come il fatto che io ti abbia corrotto non esiste, quindi non so di cosa stai parlando.
Sono d'accordo, già contro la denuncia. Andiamo avanti.
Hanno inventato i bitcoin, cioè diciamo, fallo in modo più intelligente, andiamo avanti.
Insomma, dopodiché, finita di fare la foto con un altro paio di ragazzi che avevano visto che noi l'avevamo fatta, quindi in qualità di arieti avevamo poi aperto tutto quanto.
Esatto.
Il giro delle motorette era ripartito, lui senza troppi problemi allunga questo centone alla mano del giostraio, sale sulla moto e torna a girare con i bambini. Questa è la storia del presidente.
Meraviglia.
Va bene.
Avrei voluto io quei 100.
Io sono d'accordo.
Scusami. Proprio una banconota verde da 100 euro o da 50?
Beh,
vabbè, chi se ne frega. Chi se ne frega.
50 dollari credo che fosse un 100 euro.
Sì. Ah.
Ma io sono classico, dai, questi mancio. Ai miei ragazzi, aspettate che sto spulsando questo aria di panda sulle mie pantofolone.
Aria di panda?
Sì, l'ho pagato con la cessione di Bertolacci 3 anni fa.
Va bene, parliamo della Lazio, cambiamo sponda, sempre a Roma, ma parliamo dei biancazzurri che hanno battuto il Sassuolo per
cambiamo anche sponda, seriamente.
Vabbè, vabbè, sì, non, anche, se non ci, anche non che ci sia niente di male eventualmente anche, anche nel diciamo nel, nella, nel, nella quella, nel quel significato, mettiamola così. No, dicevo, Lazio che batte 2-1 il Sassuolo, però con fatica a livello diciamo di risultato, perché comunque un 2-1 peraltro arrivato al 91esimo con un'invenzione da parte di Caicedo.
Che giocatore, il mio salvatore del fantacalcio. Grazie,
come
Pantera.
Sei, come sei piazzato in classifica al fantacalcio, Gianluca?
Primo, ma ah, l'anno scorso ho vinto grazie al suo acquisto a gennaio. Che giocatore, Caicedone.
E parlando, parlando di gol, siamo già arrivati a 15 intanto per quanto riguarda Immobile, che non la smette praticamente di segnare per la gioia naturalmente dei tifosi biancazzurri e, e di chi ce l'ha al fantacalcio. Dario?
Sì, beh, la Lazio peraltro non è la prima partita che vince, come dire, un po' in volata, quest'anno. È una squadra evidentemente, beh, è una squadra che comunque quest'anno partiva in modo, partiva con un certo vantaggio perché è fatta sostanzialmente di giocatori che si conoscono già, con un allenatore che li conosce già tutti, per cui sapeva esattamente cosa poteva avere quest'anno. Qualche innesto sì, ma la base della squadra è quella. È una squadra che onestamente è molto strana, perché o gioca bene e vince, e magari vince anche al 91esimo ma vince, oppure gioca, gioca, sbaglia la partita e sbraga. Perché la stagione della Lazio è fatta un po' così, sostanzialmente, però si dimostra una squadra estremamente,
specialmente, specialmente in Europa, se mi si passa questa, questa frase.
È vero, è vero, è vero. Però si sta dimostrando comunque una squadra oggettivamente molto solida. La, la prossima la giocano con l'Udinese, quindi io mi aspetto, lì mi aspetto un'altra vittoria, perché questa Udinese allo sbando onestamente mi sembra, non mi sembra che ci saranno grandissimi problemi. E, è una squadra che va bene, che va bene perché comunque si conosce, perché sa cosa deve fare e lo fa. Ogni tanto magari fa fatica, però quello che deve fare lo, sa. Secondo me può, è una squadra che alla fine, se va avanti così, può, può arrivare, arrivare in Champions League a sorpresa rispetto ad altre squadre.
Tommy, Tommaso.
Ma la Lazio è una squadra che di sotto non seguo, perché non mi piace come gioca, non mi piace il modo di comunicare il suo allenatore, tanto quello del suo presidente.
Sì.
E sottoscrivo quanto ho detto prima, se dovesse arrivare in Coppa dei Campioni, cosa che potrebbe capitare... è più per caso che per merito, perché io in questo momento vedo almeno 5-6 squadre davanti a lei. Non me ne vogliono i tifosi della Lazio.
No, ma non penso ci sia.
Non mi entusiasma il suo modo di giocare, quindi la seguo poco.
Allora Gianluca e poi Canton. Gianluca mi sa che l'abbiamo perso, perché non, non, non lo sentiamo più in questo momento. Eccolo qua, sì. Ha tutto disattivato. Canton.
Sì, io vi dico che la Lazio non andrà in Champions.
Avvicinati un pelino al microfono, se puoi, grazie.
Sì, un attimo che sono in un corridoio. Oddio, mi sono chiuso fuori. Un attimo.
Ma come ti sei chiuso fuori? Oh,
oddio.
Stiamo raccontando un dramma umano in questo momento. Vabbè,
sì,
andiamo avanti.
Sì, no, anche perché c'ho il pigiama della Juve, voglio dire.
Ci sono altri, ci sono altri drammi, secondo me.
Sì, va bene, andiamo avanti.
No, vabbè,
ci sono altri drammi.
Vai, vai.
No, volevo dire, la, secondo me la Lazio non andrà in Champions, e per quanto stia giocando bene, ma è la classica, la Lazio è la classica squadra che poi per, quando si arriva alla primavera smette di giocare o perde colpi, e un po' dipende anche dalla testa, e lo si vede con il risultato orrendo che c'hanno in Europa League. Non lo so, non, non li vedo così cattivi, ecco, da quel punto di vista.
Vediamo.
Se posso aggiungere.
Vai, vai, vai. Ci mancherebbe.
Scusa se ti ho interrotto. Se posso aggiungere, no. È anche riuscita a giocare male col Milan. Perché comunque ha vinto solo 2-1 e con un gol abbastanza beffardo verso la fine. Ce ne vuole giocare male con il Milan quest'anno, eh?
Cambiando argomento, parliamo dell'altra, di altre partite che sono giocate questa domenica. Ce ne rimangono due da trattare, che sono il Bologna-Parma e Sampdoria-Udinese. Comincerei da Sampdoria-Udinese più che altro.
Ti sei dimenticato Fiorentina, amico. Yeah.
La Fiorentina ne parleremo poi dopo della Fiorentina.
Devo solo ricordarlo.
Comunque, dicevo, no, Sampdoria,
possiamo citare la partita che mi sono visto in treno oggi.
Che è quale?
Roma Juve femminile.
Ah, vabbè. 4-0.
Insomma, 4-0.
No? Ecco.
E gol soprattutto. Gol della Rossucci, da un gol meraviglioso fatto, insomma, di girata e da 30 metri, bellissimo.
No, dicevo, salutare l'Udinese. L'Udinese era anche passata in vantaggio, l'Udinese di Gotti, e poi la Sampdoria ha rimontato.
Poi siamo tornati noi.
Sì, perché poi c'è stato
i sorci non muoiono mai.
L'Estorowski, a cui avevano annullato un gol per fuorigioco in precedenza, e ha avuto una esultanza abbastanza ironica, se vogliamo utilizzare questo termine, contro il VAR. Ma tra l'altro mi ha detto che il gol andava annullato, quello effettivamente di Nestorowski. Poi nel secondo tempo, nella parte finale del primo tempo, questo meraviglioso calcio di punizione di Gabbiadini, che vedremo tra qualche istante,
eccolo qua. Splendido che gol, splende il cielo sul formello.
Splendido gol di Gabbiadini su calcio di punizione. E poi nel secondo tempo arriverà il calcio di rigore che dà il 2-1 alla Samp. Tu sei genoano, Tommy, quindi penso che la Samp la segui anche per motivi di campanilismo, mettiamola.
Ecco, fagli quella domanda che ti sei chiesto quando hai letto la rosa della Samp.
Sì. Qual era? Aspetta, non mi ricordo più.
Il 5 centrale che ti ha smosso.
Aspetta un secondo che vado a prendere il calcio Italia. Aspetta un secondo che prendo il calcio Italia di quest'anno.
Comunque, in breve, la vittoria di Ranieri, ma è anche una piccola sconfitta, allora, della Samp. Cioè, allora, se non ci si affida più a Quagliarella, buona fortuna.
Allora, da genoano, ti faccio questa domanda, guardando la rosa della Samp. Chi cazzo è Augello? Dove cazzo l'hanno trovato? Non ho idea di chi sia.
Esce.
Numero 3, diciamo, della Samp, da dove l'hanno preso praticamente?
Lo vengo a sapere da voi stasera, quindi
benissimo.
Neanche Chabot sai, cioè l'uomo che marcò Sanchez dell'Inter, eccoci, e qua. Poi non lo vide più.
Ah no, quello ve lo ricordo. No.
Sì. Questo, sì, è la...
no, quello no,
questo è il fallo. Questo è il calcio. Quello è lo storico Chamot, ribattezzato Chabot per le sue grandi doti di
giocatore. Però voi siete cattivi con le grandi scelte del presidente Ferrero. Sì. Cioè, Vieira, cioè il figlio di Vieira, non vi piace?
Tra l'altro,
non è il figlio di Vieira.
Tra l'altro, parlando della partita di Samp Udinese di oggi pomeriggio, c'è anche un caso VAR particolare, che è quello del rigore del 2-1, perché inizialmente non aveva concesso il calcio di rigore. Il gioco si era fermato, è stato ripreso, e poi, appena la palla è finita praticamente in una zona neutra, l'arbitro ha fermato il gioco, è andato a vedere l'episodio a bordo campo, poi ha segnato il calcio di rigore, trasformato poi, credo, da chi è che ha segnato il gol del 2-1?
Ramirez
ha fatto il gol del 2-1. Fallo era su Quagliarella, che poi tra l'altro è dovuto anche uscire per infortunio. Un caso un po' particolare, quello di oggi pomeriggio, però comunque era giusto, perché comunque il fallo effettivamente c'era sul giocatore della Samp, ed è arrivato poi la concessione del calcio di rigore. No, dicevo, questa Samp un po' particolare, per utilizzare un eufemismo, a livello di uomini.
La Samp sorciona, dillo come te pare.
La Samp sorciona, direttamente. Sorciona. Come la vedi?
Siamo come i sorci.
Come la vedi a livello di graduatore, contando che non è messa benissimo in classifica la Samp? Vai.
Il nostro malgrado è avanti di 3 punti.
Sì, quello è vero, sì. Diciamo che se Sparta piange, Atene non ride, effettivamente, in sponda,
no,
zona genuana, mettiamola così, però vai.
No, il detto di nonna, non mi ricordo il mio cognome, scusa, di nonna Tatiana è: il sorcio è brutto, ma poi d'aprile torna.
Va bene, ok, va bene.
No. Intanto hanno vinto
34-31, sì, contro i...
lo dico perché anche la squadra di Padova si chiama i Saints, perché sì. Sant'Antonio, città
del... No, è iniziata Cabo e Spettra, lo sto vedendo adesso su Red Zone, quindi è cominciata anche quella partita.
Però scusa, sentiamo da un genuano cosa, esatto, ne pensa della Samp
Sorcione. Della Samp Sorcione. Scusatemi, vai.
Io ho un difetto, e mio malgrado sono una persona sportiva, quindi...
Vabbè, quello non è un male, non è un difetto. Quello non è un difetto.
Beh, sicuramente mi aspettavo qualcosa di più già inizio stagione da questa Sampdoria.
Sì.
La sensazione forse che si sia rotto un po' il giocattolo, perché via Giampaolo, Quagliarella che non segna, e soprattutto le, tutti i discorsi di inizio stagione legati alla cessione della società hanno probabilmente inciso di più di quello che ci si aspettasse che avrebbero inciso. Purtroppo ha pagato uno su tutti di Francesco, un allenatore che a me è sempre piaciuto. Stimo molto come persone, come allenatore Ranieri, e penso che poi nel lungo periodo la sua mano si vedrà e la Sampdoria si salverà, non dico con la sigaretta in bocca, però quasi. Speriamo dietro di noi, ecco, quello sì, mettiamola così. Ma i risultati stanno arrivando, cioè, mi sembra che siano pareggiato due domeniche fa, se non mi ricordo male. Quindi la mano di Ranieri si comincia già a vedere. La partita di oggi non è nemmeno così ostica, perché l'Udinese, tanto il cambio di gestione, si è andata a impensierire di più di tanto. Tutto qua, secondo me il discorso della cessione societaria non è ancora chiuso, si potrebbe anche ripresentare come i fantasmi che vengono a bussare alle porte. Problemi loro.
L'avevamo citata e andiamo a vedere il gol che ha deciso la gara tra Verona e Fiorentina oggi pomeriggio allo stadio Bentegodi.
Tutto a posto, amici Fiorentina, sì. Tutto a posto.
Non si direbbe tutto sommato. Diciamo che la Fiorentina in questo momento è ampiamente sopra la zona salvezza, quello sicuramente. Sì. Che intanto c'è gente che sbatte le porte intanto in sottofondo.
Gol. È un rebuilding che noi fare da lungo time. Gross,
tipicamente inglese, credo che sia questo termine. No, bella vittoria per il Verona, che comunque è lì, cioè comunque possiamo sempre rivedere la graduatoria del campionato, che in questo momento vede questo è il prossimo turno, chiedo scusa, la classifica del campionato vede il Verona comunque in una buonissima posizione di classifica, perché in questo momento è nono, addirittura a 18 punti, a pari punti col Parma, e a 4 punti dalla zona Europa. Poi non penso che il Verona abbia, diciamo, ambizioni di Europa League, però sta facendo un campionato fin troppo tranquillo, anche questo contro quasi ogni pronostico, tutto sommato, no?
Sì, confermo, esatto.
Dario e poi Gianluca.
Beh, il Verona è una delle grandi sorprese di quest'anno, perché è una squadra che, pur non avendo un tasso tecnico mostruoso, però gioca sempre comunque benissimo per il livello che ha, e si ritrova probabilmente già adesso ad essere, non dico tranquillo adesso della salvezza, ma si ritrova probabilmente ad essere nella migliore situazione possibile per gestire il resto della stagione. Già adesso probabilmente, dicevo, il Verona potrà cominciare a perderne tante, ma a perderne qualcuna, ma essere tranquillo, perché comunque ha una solidità per il tipo di squadra che è, per l'obiettivo che deve raggiungere, che non avrà particolari problemi a salvarsi, che rimane comunque l'obiettivo della stagione, perché per ora sono bravi a dire, nonostante, pur essendo al nono posto, a 18 punti e davanti a squadre di ben altro valore, a dire va bene, noi però dobbiamo sempre salvarci, quindi ci cominciamo, vediamo di non puntare più in alto di quello che dobbiamo puntare, insomma.
E infine Gianluca, vuoi aggiungere qualcosa sul Verona?
Sì, volevo aggiungere le solite cose che voi non volete dire. Sulla carta Twitter del Verona c'è il sondaggio: meglio il Verona in Champions League o la Juve?
Vabbè, non abbiamo sentito fortunatamente la parte finale del tuo stampa del Verona.
No, sinceramente sono abbastanza contento che fanno un bel campionato.
Si può sentire, guarda. Quanto ha fatto il Chievo sto weekend? Che non lo so, perché non seguo la...
Giochiamo domani, grazie. Ok, perfetto. E se vinciamo siamo secondi. Seriamente, okay, ben che rimangano, così gli aspettiamo il prossimo derby. Sono sportivo. Braccia però,
Va bene, ci rimane solo una partita da vedere a livello di highlights, che è quella tra Bologna e Parma, il derby emiliano-romagnolo delle 12:30. Bellissima partita, poi, tra l'altro, molto divertente.
Bella.
Con un gol più bello dell'altro, effettivamente, tipo questo, il primo che ha aperto le danze praticamente oggi alle 12:30 con il gol di Kulusevski. E una partita poi risolta, tra l'altro, all'ultima azione, perché poi dopo il gol del 2-2 del Bologna è finita praticamente la partita. 2-2 giusto per quello che abbiamo visto, Dario?
Ma io direi di sì, perché comunque è arrivato con due squadre che non si sono fermate mai fino alla fine,
e hanno meritato comunque entrambe hanno meritato i due gol che hanno fatto. Poi vabbè, il Bologna il suo gol, il gol del pareggio l'ha trovato letteralmente all'ultimo, però è stata una bellissima partita con due squadre che hanno continuato a correre fino alla fine, hanno cercato comunque di arrivare al risultato, sempre comunque.
Gianluca e poi Tommy e poi Cantone.
Sul Bologna mi sembra che l'effetto Mihajlovic stia un po' aiutando la squadra, nel senso che dopo la depressione, dopo le prime 5-6 partite si sono un po' ripresi, c'hanno da gestire un po' il problema dell'attacco, però mi sembra che segnino. Sul Parma il ragazzino dell'Atalanta non vale più 100.000 euro di prestito, mi sa, e il problema sarà quando torneranno i vari Terente, Inglese, capire com'è Gervinho anche, cioè Kulusevski in questo momento è talmente tanto forte che non credo rimarrà a gennaio, e se va via anche lui il Parma non so se è sicuro di fare più di quello che sia un undicesimo posto.
Cantone, se c'è ancora?
Sì, mi Vai. Sembra abbastanza definita la situazione. Il Bologna è rinato grazie a Mihajlovic l'anno scorso, quest'anno ha subito uno scossone all'inizio, ma secondo me si attesterà per fare un campionato insomma di media, bassa classifica, ma di una salita serena. Ecco, non ci vedo di più, non vedo i grossissimi sconvolgimenti, a meno che non sia vera la storia che Ibra ci stia facendo un pensierino, però non penso che neanche una venuta di Ibra possa sconvolgere più di quanto le carte in tavola, quelle sono e quelle rimane.
Questa storia di Ibrahimovic tra Bologna e Milan non si capisce bene dove si va a parare con questa storia.
Ma si parla di viaggi di Di Vaio in America, ma io la vedo difficile che Ibra vada davvero al Bologna. Anche perché no, non gli danno i soldi che gli darebbero da altre parti.
Ricordate che in Bologna c'è anche il Montreal, quindi i viaggi di Di Vaio sono anche per piazzare i giocatori del Bologna al Montreal,
No, magari piglia Giovinco, Non lo sappiamo.
Giovinco adesso è in Arabia.
Ah, già, è vero che è in Arabia, è vero che non gioca più al Montreal.
Ha vinto la Champions asiatica.
Gli manca l'Australia, poi ha vinto in tutti i campionati, no, anche in Sud America gli manca, però
ha vinto la Champions asiatica e fa l'Intercontinentale.
Sì, ma secondo me potrebbe andare a vincere la Libertadores, sai, sarebbe un grande traguardo, vince quattro competizioni in cinque continenti.
Tanto se l'ha vinta Gabriel, può vincerla chiunque.
Si può sapere cosa state facendo con le porte? Che state, cioè, sento sbattere le porte in una maniera impressionante. Vabbè, questo
che si tramuta in Mosconi.
Questo è il gol di Gemayli, intanto che ha chiuso la partita a livello di risultato.
Comunque Bologna, sinceramente, più che Ibra, secondo me, il fatto che la proprietà abbia affari in America, da una parte deve piazzare tanti giocatori, uno Mattia Destro,
sì.
E dall'altra, con lo spazio che si crea, secondo me un grande svincolato, Bologna gli serve davanti, è l'unico problema che ha, non ha un povero Palacio, ci prova, però hanno bisogno di un giocatorone, non credo sarà Ibra, però sotto livello Ibra uno deve arrivare, perché se no il Bologna non segna mai. Oggi ne ha fatti due, ma era il Parma senza punte con 40 difensori in campo, poi non so quante volte ti capita.
Va bene, allora facciamo scemare praticamente la nostra musica che usiamo per ormai la solita discussione, perché è arrivato il momento, visto che siamo in chiusura quasi di trasmissione, del nostro riepilogone, e farci compagnia per il riepilogone ci ha raggiunto per l'occasione il nostro pupazzo. Mettiamo la sua sigla, eccola qui. Buonasera pupazzo, se puoi togliere il muto al microfono, se ci sta ascoltando anche, tra l'altro. Cosa
sì,
che...
sì, sì.
Eccoti, eccomi. Buonasera, come stai?
Buonasera, tutto bene, grazie.
Come va? Lì? Perché tu sei a Torino e la situazione a Torino sentivo che non era delle migliori dal punto di vista, diciamo, per quanto riguarda il polo e cose particolari. Spero che tu non sia vicino alle zone chiuse della città.
Ma Ma che io sappia non è ancora straripato nulla, però piove.
Sì, hanno chiuso i murazzi già ieri sera, mi sembra, quindi comunque...
No, ok.
Quindi alla fine diciamo, dove sei tu è abbastanza tranquilla, fortunatamente, la situazione, almeno per il momento. Questa è una cosa che mi fa piacere. Sei pronta a leggere i risultati di questa giornata calcistica?
Pronta.
Non sembravi molto pronta. Siamo già messi male se la situazione è quella. Vabbè, comunque.
Pronta.
Va bene, allora togliamo la sigla del pupazzo e mettiamo quella dei risultati che ormai abbiamo di solito. Eccola qui. E allora andiamo a vedere i risultati di questa giornata calcistica. Prego, pupazzo, giornata calcistica numero
13.
Vada.
Allora, per quanto riguarda le partite di ieri, Atalanta-Juventus è finito 1-3, Milan-Napoli 1-1 e Torino-Inter 0-3. Mentre per quanto riguarda le partite di oggi, Bologna-Parma è finita 2-2, Verona-Fiorentina 1-0, Roma-Brescia 3-0, Sassuolo-Lazio 1-2, Sampdoria-Lecce 2-1.
No, Sampdoria-Udinese.
Sampdoria-Udinese, perché ho detto Lecce se ho detto
Udinese? E che cacchio ne so, se non lo sai tu...
Beh, infatti, Sampdoria-Udinese 2-1, scusate.
Sì, esatto.
Mentre Lecce e Cagliari giocheranno domani alle 15 in diretta Sky.
Perché è stata rinviata, perché praticamente dovevano giocare questa sera, ma pioveva, per utilizzare un termine tecnico, pioveva che Dio la mandava e quindi non hanno potuto giocare perché il campo era impraticabile, verrà recuperata domani alle ore 15. Mentre Spal-Genoa era già previsto originariamente, quando?
Al Genoa, sempre domani alle 20.45, sempre in diretta Sky.
Ovviamente, perfetto. La classifica del campionato dopo 13 giornate.
Allora, prima la Juventus con 35 punti, poi Inter 34, Lazio 27, Roma 25, Cagliari 24, Atalanta 22, Napoli 20, Parma e Verona 18, Fiorentina 16, Torino, Milan e Udinese 14, Sassuolo e Bologna 13, Sampdoria 12, Lecce 10, Genoa 9, Spal 8 e Brescia 7. Con ovviamente abbiamo detto Cagliari, sì. Sassuolo, sì. Lecce, Genoa, Spal e Brescia con una partita in meno.
È vero, c'è anche Genoa e Spal, giusto. Cioè abbiamo 6 squadre con una partita in meno. Se le squadre in campionato sono 20, la percentuale qual è, pupazzo? Allora, se su 20 squadre 6 hanno una partita in meno, più o meno, la percentuale di squadre con una gara in meno quant'è, pupazzo? 6 su 20. Pupazzo, guarda, è la cosa più semplice del mondo, se ci pensi. Allora, se 6 squadre su 20 hanno una partita in meno, la percentuale... La percentuale, cioè il 100, sul 100, 20 squadre del 100%. Se 6 hanno una partita in meno, la percentuale più o meno quant'è? Pupazzo, è un calcolo
complicato per l'area del rubinetto.
Esatto, pupazzo, è un calcolo semplicissimo.
Io ve l'avevo detto che allora, non bisogna investire in cultura.
Andiamo con ordine, pupazzo. Guarda che calcolare è semplicissimo.
No, lo so, però quando mi fate fare i calcoli mi confondo.
Guardate che sono calcoli semplicissimi. Allora, pupazzo.
Scusate, ma parliamo...
Ferma un attimo, ci arriviamo con calma.
Allora. No, ma io volevo solo fare un inciso.
Sì, vai.
Pupazzo, lei cos'è, laureata, mi scusi?
Laureata è una parola grossa, però... Laureata è una parola grossa, però vabbè, andiamo avanti.
Vabbè, in cosa... Cioè, qual è... Non era ingegneria informatica, tipo?
Qualcosa del genere, esatto.
Cioè, e non mi sa fare un calcolo percentuale. Cioè, io, esatto, che ho fatto il classico, posso ancora capire.
Pupazzo, è semplicissimo. Allora, 6 ventesimi, a cosa possiamo ridurla come frazione?
Sì.
Ce l'abbiamo la sigla, allora. Di Non è mai troppo tardi.
aspetta, posso mettere un'altra sigla, aspetta un secondo.
Citando il famoso ministro, allora, Tremonti, ho investito, pupazzo, nella cultura, guardate che risultati.
Pupazzo, come...
aspetta, dimmi.
Come si riduce una frazione? Cioè, arriviamo...
Allora, sono sei, sono sei partite, 6 squadre...
Su 20.
Su 20.
Sì.
Quindi 6 su 20 sono intanto... siamo...
Pupazzo, riduci sta frazione. Allora, da sei ventesimi. Sei ventesimi.
Aspetta.
Ti do una mano, dire, perché
siamo
sennò
a tre decimi, quindi a 0,3.
Ecco, quindi tre decimi. Tre decimi quant'è?
0,3.
Tre decimi quant'è?
Scusa. Fai il 30%.
Ah, oh, ci voleva tanto? Non ci voleva molto, eh?
Registrate questa conversazione e mandatela al rettore, perché ecco, bisogna spiegarlo.
Secondo me prende la laurea, la convoca.
Ma quando prende la laurea?
Prende
questa?
La sua laurea? Quello è il cestino.
Sì. Guarda, purtroppo non l'ho messa in tempo, c'era la sigla di Jeopardy che potevo utilizzare, però.
Lo so.
Abbiamo in ascolto.
Un serio problema con il calcolo in mente.
Non ho capito, scusami, Tommy.
Quanti spettatori abbiamo in ascolto in questo momento?
Comunque troppi. Anche fossero tre, sarebbero comunque troppi. Comunque vabbè, andiamo avanti, che è meglio.
Scusate, io ho un serio problema con i calcoli a mente.
No, abbiamo assolutamente notato, va bene. Vabbè, andiamo avanti, rimettiamo la sigla dei numeri e andiamo avanti con la casella. Quindi abbiamo detto il 30% delle squadre hanno preso in meno in questo campionato. E vabbè, ovviamente, ce ne saranno già in meno dopo la serata di domani, rimarremo solamente con Sassuolo e Brescia se tutto va bene. La classifica invece dei marcatori.
Allora, primo Immobile con 15 reti, sì. Poi Lukaku con 10, Muriel 8, Belotti, Berardi 7, Caputo, Correa, Dzeko, Joao Pedro, Martinez,
Joao Pedro, non è Joao.
Ho detto Joao.
Ok, allora chiedo scusa, vai avanti.
Prevenuto. Joao Pedro, sì. Martinez, Zapata 6.
E ne ho ben
poi Cornelius. Vai. Cornelius, Kwame, giusto?
Vai.
Bancosu, Milik, Ronaldo 5, Donnarumma, Dybala, Gomez, Gosens, Higuain, Ilicic, Kolarov, Mertens e Palacio 4.
Eccetera. In chiusura la colonna vincente del Totocalcio, pupazzo. Aspetti che la prendo perché non l'avevo pronta sotto mano. Eccola qui. Allora, cominciamo. Milan-Napoli.
Nix.
Torino-Inter.
2.
Bologna-Parma.
X.
Verona-Fiorentina.
1.
Roma-Brescia.
1.
Sassuolo-Lazio.
2.
Sampdoria-Udinese.
1.
Lecce-Cagliari. Non c'è. Pronostico?
2.
Ecco, giocatevi il Lecce, che vince il Lecce. Dicevo, Spal-Genoa, poi.
X.
No, Spalgena devono,
ascolto con Spalgena, molta attenzione.
Spalgena devono giocare domani, quindi
ho fatto il pronostico.
Ah, X, ok, perfetto. Quindi
potresti rivederlo?
Guarda che è genoano, Tommy, quindi non lo so, vedi.
Ah, ops.
Vabbè, lasciamo stare. Vabbè, quindi. Poi vabbè, passiamo alle partite di B. Empoli Venezia.
1.
No, pareggio, è finita 1-1. Ascoli Cosenza.
2.
No, ha vinto l'Ascoli 3-2, quindi 1. Cittadella Pisa.
X.
Sì, è finita 1-1. Spezia Frosinone.
2.
No, in realtà stanno giocando ancora, ti dico il risultato sarà l'85esimo più o meno, 87esimo. Sta vincendo, ha appena segnato lo Spezia il gol del 2-0. Spezia 2, Frosinone 0, il gol di Guti Onsen e Bidawi. Questi sono i marcatori della partita, quindi al Spezia 2, Frosinone 0 praticamente finita, quindi 1 per quanto riguarda Spezia Frosinone e infine Chievo in Virtus Entella.
1.
No, giocano domani, quindi no, non si può sapere, giocano domani alle 15.
Vabbè, per essere
precisi, ecco, quindi giocatevi l'Entella, quindi ha detto le cose più facili. Va bene. Elena, ci sentiamo domenica prossima alle 23, torniamo all'orario tradizionale per quanto riguarda i
pallini. Va bene, domenica prossima.
Buonanotte, fai la brava, buonanotte. Ciao, e allora, ciao. Noi chiudiamo, sono le 23, ringrazio Dario Lilloni.
Grazie a voi, buonanotte.
Ringrazio Gianluca Rouge. Che non c'è più perché ha spento il microfono. Ringrazio Tommaso Ferraris, Tommy Ferraris.
Grazie a tutti per l'ospitalità, buona serata.
Quando vuoi, noi ricordi che martedì, mercoledì e giovedì siamo qua a Bella Champions, quindi se vuoi unirti sai che sei sempre benvenuto. Buonanotte anche a Andrea Canton.
Buonanotte, spero di riuscire a dormire perché mi sono
Mi spiace di questo. E boh, grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento. Come detto, noi torniamo con il calcio martedì, mercoledì e giovedì con Champions League, Europa League. Domani martedì anche in onda con il Wrestling sui nostri canali di Twitch. Con la Serie A invece torniamo domenica prossima, ore 20:40, per la partita tra Verona e Roma. E poi alle 23, nuova puntata dei Pallonari. Tra poco la live reaction su YouTube di Maxi Zosson per quanto riguarda Survivor Series. Buon pay per view, buon campionato, buon coppe. Noi ci sentiamo, come detto, martedì, mercoledì e giovedì per il per la Champions League e per l'Europa League con i Pallonari. Appuntamento domenica prossima. Grazie a Radio Albatro, grazie a voi che ci avete ascoltato ancora una volta. Buonanotte, alla prossima.
Ciao.
Entra in campo con Team Lega Serie A e Team Insieme per la Serie A Team.